Chiniamo i capi. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera perché rispondi per noi alle preghiere. Questa povera cara donna che giace là, dove ha fallito la chirurgia. Ma, oh Dio, ricordiamo il primo intervento chirurgico che fu mai fatto sulla terra. Lo facessi tu stesso. Prendessi dal fianco di Adamo una costola e chiudessi l'incisione e facessi una moglie. Oh Padre, stasera prego che la tua mano scenda ora e faccia questa grande cosa che stiamo chiedendo. E tutti questi altri, Signore, questa donna che soffre di oppressione mentale, tutti gli altri che hanno delle richieste, le affidiamo solo a te, Padre, con tutto il nostro cuore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Di certo è un privilegio essere qui stasera ed avere questo eccellente uditorio da osservare e il buon cantare, meraviglioso piccolo coro. Stavo proprio pensando alla differenza vedendo quei ragazzi trovarsi là con individui dell'aspetto pulito, con un corretto taglio di capelli. Stavo pensando ieri sera al luogo dove mi trovavo, un mucchio di teppisti è sceso là dentro e hanno cercato di annegare un ragazzo nella piscina. Hanno dovuto chiamare, non so, che portarli fuori da là. Che differenza nel vedere ragazzi in piedi cantare cantici del Vangelo, che differenza. Pensando, come ha detto fratello Henry, là, quegli uomini con quei capelli, come li dovrebbero avere le donne, vedete? Quello giusto. Sembra che... Vedo questi ragazzi provarlo per avere quella conciatura, ci vedono dentro anche i bigodini attorno al volto. Non so... Io a volte divento scoraggiato, sembra che sia un vero tempo di perversione. Gli uomini cercano di indossare abiti delle donne, le donne indossano gli abiti da uomo, gli uomini lasciano i loro capelli come le donne hanno i capelli come gli uomini. Qual è comunque il problema con questa gente? Veramente i veri legami della decenza e dell'onore hanno abbandonato questa nazione, queste persone, questo mondo? Questo è un tempo orribile, ma è il tempo più glorioso di sempre per predicare l'Evangelo. Se avessi potuto trovarmi ai confini del tempo prima che venisse all'esistenza, il Padre mi avesse guardato e detto: in quale tempo attraverso queste epoche vorresti predicare? Lo vorrei proprio ora, è giusto, appena prima della sua venuta. Guardando su questo uditorio, seduto qui davanti a noi, un mio amico ministro, ieri a Tucson, stava cavalcando un cavallo e pensando a quest'uomo, questa donna con un problema al disco intervertebrale. Questo cavallo lo disarcionò e un altro uomo mi ha chiamato stamattina a Luna, al mio motel, e ha detto: l'uomo è all'ospedale Veterans e i suoi occhi sono vitrei, la sua schiena frantumata, i reni spinti in fuori, e il cuore sta per venire meno. E là mi abbassai sul pavimento, in ginocchio, al telefono con lui dall'altro capo e pregai per lui. Ed eccolo seduto qui stasera, seduto proprio qui, quello è stato ieri sera. Bob, vorresti alzarti là? Eccolo là, proprio là. Dio risponde alla preghiera. Mattino, la notte, mezzogiorno, mezzanotte, in qualsiasi tempo. Ora, io sono un predicatore che si dilunga così tanto, come dicono, io proprio in un certo modo detesto iniziare a quest'ora della sera e pensavo che sarei... Sono passato da qui, l'altra sera bene stavamo parlando qui in un certo posto e 15 minuti dopo che ero salito la gente stava raccogliendo i piatti facendomi cenno: svetta, stia zitto, devi uscire, fumando sigarette e comportandosi male. Non era colpa del banchetto, era la gente da cui l'avevamo affittato e la moglie del presidente fece il giro e disse al manager, disse: bene, dovete essere fuori per le 9:30. Disse: non l'ha mai messo nel contratto. Questa signora stasera è scesa qui, una signora molto gentile, ha detto: abbiamo compreso che ne ha bisogno, disse, prenda il tempo che vuole. Quello è stato davvero molto gentile, quindi sono grato per ciò, molto gentile. Fratello Henry, di certo apprezzo la tua bontà nell'invitarmi qui e questa sezione. Ho avuto il privilegio di essere qua giù alle Assemblee di Dio, dove credo che un certo fratello Boone sia pastore. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso laggiù con quel gruppo di persone. Domani sera andremo là da qualche parte, non so dove si trova. È un'altra sezione. Loro si prendono cura di ciò. Io continuo solo a pregare, leggere, proseguire ed è così. È tutto ciò che posso sostenere. Ma ora, vediamo cose strane in questo giorno. Ora, mi sono ricordato l'ultima volta che fui qui. fu in una riunione in un padiglione. Ricordo di averne parlato la scorsa sera di una piccola coppia che portò dentro il loro bambino morto e da qualche parte quassù guidarono tutto il giorno e la notte. La piccola madre seduta, triste, teneva quel piccolo bambino fra le braccia. Potrebbe essere seduta qui proprio ora, per quanto ne sappia. E lei, il piccolo marito, un paio di altre coppie con loro, ed erano... Lei disse, mi chiese l'uomo, lo chiese se sarei andato alla macchina, portai fuori il piccolo bambino e lo stavo semplicemente tenendo, una piccola forma rigida, morta, fredda, iniziai a pregare e quando pregai iniziai a sentire come se quel corpo iniziasse a scaldarsi, così io continuai a pregare, iniziò a scalciare, a muoversi, andando avanti così, così iniziò a piangere all'ordine della madre, lei tornò a casa con lui, così potrebbero non essere stati neanche cristiani, per quanto ne sappia, vedete, quello fu meraviglioso. Ma ciò a cui sto pensando stasera, conosco anche una chiesa che sta morendo, è la nostra gente pentecostale. Dobbiamo scuoterci fuori da questo. È tutto, è l'unico modo in cui riuscirete a pregare e allinearvi con la parola di Dio. È l'unico modo in cui ci riusciremo, c'è solo una via d'uscita ed Egli è quella via, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vorremmo che la nostra chiesa entrasse nella condizione come gli disse là, come in Inghilterra. Ecco il motivo per cui pensate che io sia così duro sgridandovi. Non ho in animo di farlo, ma non voglio vedere la chiesa entrare in quel genere di condizione. Non volete essere in quel genere di condizione. Si deve proprio piantarlo così a fondo, così finché lo inchioderete, lo ribattete. Deve essere fatto. Quindi ora, stasera, ho solo alcune scritture e un testo qui su cui voglio parlare per un po'. Non dirò nessun tempo, certo, ma se vi stancate, bene, potrei finire 30 minuti e dipende solo da, credo sempre per così dire, di lasciare lo Spirito Santo in qualsiasi modo egli guidi. Chiniamo i capi solo un momento ancora. Parliamo all'autore prima di aprire il suo libro. Onnipotente Dio, l'autore di questo libro, preghiamo tramite Gesù Cristo. Siamo grati per ciò che abbiamo già sentito stasera. Se dovessimo puntualizzare questa riunione dicendo Amen e andare a casa, sarebbe stato buono essere qui, perché sappiamo che Tu sei stato con noi. E Padre, mentre ora apriamo questa parola, parlaci direttamente a questa parola, così da poter conoscere l'ora in cui viviamo. Se conosciamo l'ora in cui viviamo, allora ci possiamo preparare per quell'ora. Ma se entriamo ciecamente, non sapendo cosa o dove, allora non sapremo come prepararci. Così, Padre, preghiamo che ci lascerai vedere l'arca, la porta aperta e il messaggio che ci chiama dentro. Concedilo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nelle Sacre Scritture voglio leggere qui un testo che si trova nel libro di San Luca, al 24 capitolo, e inizierò dal 13 versetto, e ne leggerò una parte. Ora ecco, due di loro, nello stesso giorno, andavano da un villaggio che un nome era Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. Ed essi ragionavano fra loro di queste cose che erano avvenute. Ed avvenne che, mentre ragionavano, Gesù si accostò e si mise a camminare con loro. Or gli occhi loro erano ritenuti per non conoscerlo. Ed egli disse loro, quali sono questi ragionamenti che voi tenete fra voi camminando? E perché siete mesti? E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo gli disse, tu solo, dimorando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro, quali? Ed essi gli dissero, il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un uomo profeta, potente in opere e in parole, davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i principali sacerdoti ed i nostri magistrati l'hanno dato ad essere giudicato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che egli fosse colui che avesse a riscattare Israele. Ma ancora, oltre a tutto ciò, benché siano 3 giorni che queste cose sono avvenute, certe delle donne di fra noi ci hanno fatti stupire, perciò che, essendo al monumento, non avendo trovato il corpo d'esso, sono venute dicendo d'aver veduta una visione d'angeli, i quali dissero loro, dicono che egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al monumento ed hanno trovato così, come le donne avevano detto, ma non lo hanno veduto. Allora gli disse loro, oh insensati e tardi di cuore, a credere, a non credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non conveniva a egli che il Cristo sofferisse queste cose ed entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro tutte le scritture, le cose che erano di lui. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura delle sue parole. Ora prendo, se titolassi l'argomento, mi piacerebbe prendere questo. Gli eventi moderni sono chiariti dalla profezia. Ora, è sempre stato di Dio, il modo immutabile di Dio di lasciare sapere in anticipo al suo popolo prima che certi eventi accadano. Se le persone nel giorno di Gesù, del Signore Gesù, avessero solo cercato Dio e riconosciuto ciò che stava proprio per accadere, non avrebbero condannato a morte Gesù. Ma il motivo per cui avvenne era perché le scritture dovevano essere adempiute, perché i giudei dovevano essere accecati, ne siamo tutti consapevoli. Vi rendete conto che ciò è promesso ancora in questa stessa epoca in cui viviamo? L'epoca della Chiesa dell'Laodicea, questa settima epoca della Chiesa in cui siamo ora, è nuda, miserabile, cieca e non lo sa. Come egli accecò loro là in passato per il proposito di far penetrare il suo messaggio verso il popolo eletto, egli promise di fare la stessa cosa oggi. E se lo dicessi in rispetto e verso tutti i miei fratelli e sorelle in Cristo, uno di questi giorni qualcuno dirà: non sta scritto che queste cose dovrebbero prima accadere? Sarà lo stesso modo in cui era allora? In verità vi dico che egli è già venuto. Egli fecero ciò che vollero. Quando gli chiesero, dissero: perché gli scribi dicono, le scritture dicono che Elia deve prima venire? Gli dissero a Gesù, e gli disse: egli è già venuto, non l'avete riconosciuto, vedete? Ed è forse il modo in cui forse andrà a finire. Ora, vogliamo essere informati per sapere ciò che deve accadere per quest'epoca in cui viviamo. Dio ha assegnato la sua parola per ogni epoca, una certa quantità per ogni epoca, e dobbiamo notare che un'epoca non può protrarsi in un'altra epoca. Non funzionerà affatto. Per esempio, come ho detto, credo ieri sera, o parlo continuamente sera dopo sera in luoghi, a volte faccio due volte la stessa affermazione. Non intendo ripetermi, ma dico questo: a cosa sarebbe servito a Mosè cercare di predicare il messaggio di Noè? O a cosa sarebbe stato servito a Gesù cercare di predicare il messaggio di Mosè? O a cosa sarebbe servito a Martin Lutero continuare col messaggio cattolico? A cosa sarebbe servito a Wesley continuare con il messaggio luterano? A cosa sarebbe servito ai pentecostali continuare col messaggio metodista? O a cosa servirebbe alla Pentecoste il proseguire quando la sposa verrà chiamata? Vedete, siamo proprio al tempo del seme. Siamo qui al tempo della fine. Ora, a meno che un granello di frumento cada nella terra, dimora da solo, come la critica, come ho fatto dei commenti da quando è uscito il libro, probabilmente l'avete qui nella vostra città, quell'autore tedesco che scrisse uno degli articoli più critici è un miscredente. Di certo non lo sto condannando perché mi ha condannato in quel modo, ma perché, essendo un miscredente, il libro non avrebbe mai dovuto trovarsi in vendita. E disse: un Dio che poteva stare fermo lassù e dire di poter aprire il Mar Rosso, liberare il suo popolo e poi sedere con le mani sopra la pancia e vedere attraverso le epoche oscure quei cristiani fatti a pezzi dai leoni, quelle madri con i capelli impregnati di catrame e appese alle croci e bruciate, i loro bambini, madri incinte, e strappargli il ventre e tirare a sorte sul sesso del bambino e stare fermi e lasciarlo cadere, gente che si riteneva essere servitrice di questo Dio. Vedete, la scrittura è ispirazione. Non sarete mai in grado di conoscere la scrittura solo sedendovi e leggendola da un punto di vista teologico, da un punto di vista scolastico. Non ha mai funzionato. Non molto tempo fa stavo parlando con il ministro Battista e disse: finché non impareremo corretto greco, finché noi... Dissi: nel concilio di Nicea prima di ciò discutevano delle parole greche nella Bibbia. Non lo conoscerete mai. La Bibbia deve essere rivelata tramite ispirazione. Quella è l'unica cosa, la rivelazione. Gesù disse a Pietro: su questa roccia di rivelazione, rivela chi egli è. Benedetto sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, non su Pietro, non su se stesso, ma sulla rivelazione spirituale di chi egli era. Ed egli è la parola. San Giovanni 1, nel principio la parola era, la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed abitata fra noi. Ebrei 13, 8, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi viviamo nel giorno in cui la manifestazione della parola di Dio deve arrivare ad un'epoca differente dall'epoca pentecostale. Ed è giusto, ricordate voi, io sono una persona non istruita, ma non potete frenare la natura, perché Dio opera nella continuità della natura, proprio come ho detto, il sole sorge, tramonta e passa attraverso il giorno, come l'età della scuola e muore la sera, per risorgere di nuovo il mattino seguente, gli alberi lasciano scendere la linfa nel periodo invernale, va nelle radici e ritorna in primavera. Notate, egli la paragonò a un granello di frumento, la sposa. Il motivo per cui Dio ha dovuto lasciarla andare in quel modo, quella buona, vera chiesa genuina che fu fondata nel giorno di Pentecoste, era cresciuta e crebbe fino al giorno di Pentecoste. In una grande chiesa doveva cadere nella terra in quell'epoca oscura ed essere sepolta come fanno tutti i semi. Doveva morire in modo da poter scaturire di nuovo nella riforma. Si fece avanti nella persona di una riforma, Martin Lutero. E da là, proprio come uno stelo di frumento che cresce, la prima cosa che sorge sono due piccole foglioline, poi continua ad aggiungere più foglioline, sorge Martin Lutero, poi Zwingli, via di seguito Calvino, via come sono proseguiti, alla fine entra in un'infiorescenza. Ora, quello era John Wesley. Nell'epoca di Wesley c'era un polline che si ritrasse e da lì uscì l'epoca pentecostale, così simile proprio come un vero granello di frumento se guardate lo stelo, ma se prenderete quel granello e lo tirate indietro non c'è affatto alcun grano in esso, è solo un guscio nella forma di un granello, ma è posto là per uno scopo, per proteggere il grano finché se solo lo colpisce così lo ucciderebbe. Deve rimanere là dentro fino a un determinato momento e tutta la vita lascia il guscio, come se ha lasciato lo stelo, lasciato il polline, lascia il guscio ed entra nel grano e si forma di nuovo come era giù nel terreno. Ora tutti noi sappiamo che quando viene dato un messaggio in 3 anni formano un'organizzazione. Quando lo fanno, lo uccidono proprio là. Lo fecero ai giorni di Lutero, perché si fece nei giorni di Wesley, si fece nei giorni di Alexander Campbell e tutti gli altri, e è stato fatto nei giorni della Pentecoste, esattamente. Vedete, arrivati ad un punto che ognuno diventa rigido, si allontana, non possono ricevere nuova rivelazione, sono messi comodo ed eccoli là e là muoiono. E la vita passa proprio attraverso ciò e prosegue proprio per formare il grano. E quando viene il grano, quella vita che ha viaggiato attraverso il grano, la risurrezione, porta fuori l'intera cosa, la innalza per il rapimento. Ora ricordate, questo messaggio iniziò prima con la guarigione divina, facendo miracoli. Ora, se Dio lo lascia passare attraverso una chiesa ordinaria, proprio come abbiamo già avuto, allora non era Dio. Dio non deve farsi vedere. Egli non deve fare queste cose per intrattenerci, come noi siamo abituati noi americani all'intrattenimento, ma egli lo fa per attirare l'attenzione delle persone, perché sta per fare qualcosa. Guardate lui stesso quando venne, il meraviglioso piccolo profeta, rabbino e profeta di Galilea. Bene, il suo ministero era meraviglioso, era benvenuto in ogni chiesa, ma un giorno si sedette e disse: io e mio padre siamo uno. Oh mai, quello era fuori discussione, è lontano da tale individuo. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Ebbene, è un vampiro, allontanatevi da tale persona, vedete? Vedete, c'era qualcosa che doveva seguire quel segno. Vedete, qualcosa seguì. Il guscio lo trattenne, ma ora il guscio si allontana, deve farlo. E ricordate, sono passati 20 anni e nessun'altra denominazione ne è uscita e non lo farà. Siamo alla fine delle denominazioni, il grano ha preso forma. Ma qual è il problema col grano? Ora non potete, deve giacere nella presenza del figlio per maturare, prima che la mietitrebbia lo raccolga. Ora, gli eventi che vediamo avvenire sono assolutamente mostrati nella Bibbia, per ogni epoca. Pensiamo di essere tutti fuori ordine, ma non lo siamo, ogni cosa si muove proprio esattamente con la parola di Dio. Ora, la Bibbia è un libro differente da ogni altro libro sacro. Non c'è libro come la Bibbia, perché la Bibbia è Dio in forma di lettera. Vedete, è una parola, è un pensiero espresso. Il pensiero di Dio l'ha espresse le sue parole tramite i profeti e loro scrissero la Bibbia, che è in forma di lettera, e Gesù la chiamò un seme, e qualsiasi seme porterà del suo genere se è nella giusta condizione, nella giusta atmosfera. Ora, questo libro di profezia, esso predice eventi futuri. Ora, il libro contiene l'intera rivelazione di Gesù Cristo. Non aggiungete ad essa né togliete da essa, e ogni rivelazione deve avvenire da essa. Vedete, deve essere la parola. Così la gente dice, ho avuto una rivelazione, sì, sappiamo che Joseph Smith e molti hanno avuto rivelazioni e altro, però erano contrarie alla parola. Deve venire in accordo alla parola se viene da Dio, perché deve rivendicare o dimostrare la presenza di Dio. Ed egli preconosceva tutte queste cose, essendo tramite la sua preconoscenza, gli ordinò, preordinò nella Bibbia, ha detto così, predestinò ogni epoca al suo posto, ed ogni uomo al suo posto, ed ogni messaggero al suo posto. Egli è Dio. Il diavolo non lo inganna in niente. Ed egli è Dio e ha ordinato ogni cosa ad avvenire e cade proprio esattamente in linea con la sua parola. Così, se possiamo vedere tramite la sua parola in quale epoca e quale tempo stiamo vivendo, vedrete proprio qui nella Bibbia di quest'epoca ciò che siamo supposti, ciò che deve accadere in questo tempo. Ora, gli altri libri, troviamo molti libri che chiamano libri sacri e così via. Io ho letto il Corano e molti altri, ma vedete, i loro libri sacri sono solo un codice etico, di moralità o di teologia. Ma questo libro è un profeta. Esso è diverso da qualsiasi altro libro. La Bibbia è la parola di Dio che predice il futuro. Predice perché ciò è preavvisato. Se Dio manda qualcosa e gli dice, promessa nella Bibbia, che non farebbe niente sulla terra finché prima non l'abbia rivelato ai suoi servitori i profeti. È Amos 3:7. Egli e Dio non può mentire. Egli lo rivela, è sempre stato il suo modo di farlo durante l'epoca. Egli non ha mai mancato di farlo. Ora, ci è promesso negli ultimi giorni che questo venga restaurato. Non ci sarà alcuna chiesa, nessuna denominazione, metodista, battista, presbiteriana, pentecostali, loro no, nelle condizioni moderne, porteranno mai questa chiesa verso una sposa. Non possono farlo, falliscono. Sono troppo in guerra uno con l'altro e la mondanità si è insinuata dentro e così via e sono morti sul posto. E così Dio lo sa. E per rivelare questa parola uno dice, bene, io ho detto questo, è benedetto Dio, è così. È proprio il modo in cui era quando Gesù venne la prima volta. Ognuno ha una dottrina, ognuno ha questo. Dovrà essere qualcosa mandatoci da Dio. E Dio l'ha promesso. E l'unico modo in cui Egli agisce è mantenere il suo stesso modello. Ha promesso di mandarci questi ultimi giorni, secondo Malachia 4, un profeta sulla terra, che volgerà di nuovo i cuori delle persone, i cuori dei figli, di nuovo verso i padri apostolici. Egli l'ha promesso nella sua parola, Luca 17 e molti altri posti, che Egli ha promesso, che Egli, ciò che avrebbe fatto in questi ultimi giorni per portare questa cosa ad una parola rivendicata. Vedete, un uomo può dire qualsiasi cosa, ma a meno che Dio interpreti quella parola. Vedete, ora abbiamo la nostra propria interpretazione, diciamo che significa questo, e questo metodista dice questo, battista dice questo, pentecostale dice questo, gli unitari dicono questo, gli dualitari dicono questo, e oh my, ecco. Ma Dio non ha bisogno di alcun interprete, Egli è il suo stesso interprete, Egli interpreta la sua stessa parola, rivendicandola nell'epoca in cui è proposta, l'epoca per cui è stata data. Non viviamo in un'epoca pentecostale, viviamo in un'altra epoca. Vedete, non viviamo in un'epoca metodista, viviamo in un'altra epoca. Stiamo vivendo quassù nell'epoca della sposa, la chiamata fuori dalla chiesa e la sua riunione per il rapimento. Ecco l'epoca in cui viviamo ora. Secondo la mia onesta opinione, è esattamente la verità. E questo libro è un libro di profezia. Ai suoi credenti viene comandato di onorarla e di leggerla e di credere al suo autore, perché ogni parola che è scritta là dentro deve avvenire. Ogni cosa che è stata promessa deve avvenire, perché essa è Gesù Cristo in ogni epoca. Lo stesso ieri era Gesù Cristo, era in Noè, era Gesù Cristo in Mosè, era Gesù Cristo in Davide, era Gesù Cristo in Giuseppe. È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed è Gesù Cristo fra il suo popolo oggi, facendo le cose che promise che avrebbe fatto in quest'epoca. È Gesù Cristo. Ma la Chiesa è diventata così rigida, così lontana, come ha detto il fratello qui, e le nostre Chiese stanno diventando nella stessa maniera, al punto che dobbiamo avere qualcosa che ci scuota di nuovo verso la parola. Come sappiamo che lo farà? Deve venire secondo il piano stesso di Dio. Non può venire tramite un laico, non verrà tramite l'uomo d'affari, non può venire tramite le Chiese. Dio ha disposto il suo piano. Ho parlato qui a Shreveport l'altro giorno su una trasmissione nazionale in tutta la nazione, quel cercare di fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Davide cercò di portare l'arca di Dio di nuovo nella casa, egli era un unto re. Ebbene, consultò i suoi delegati, i capitani di migliaia, 10.000 e così via, e dissero tutti, quella è la parola del Signore, consultarono il sacerdote, quello era meraviglioso, e furono tutti così ispirati, gridarono, fecero ogni atto religioso che c'era, ed era assolutamente contrario alla volontà di Dio, perché c'era un profeta nel paese di nome Nathan e non fu neppure consultato in merito, vedete? E troviamo che non funzionò, sebbene fossero sinceri cercando di fare un servizio a Dio. E potete essere così sinceri, ma finché non sappiamo ciò che stiamo facendo, state combattendo l'aria. Tornate nella parola di Dio e allineatevi e poi andate. Allora, sapete, come un soldato non sa cosa fare finché non riceve ordini per farlo. Dobbiamo essere soldati cristiani e prendere ordini dalla Bibbia per l'ora attuale, non la carica di ieri, la carica del giorno prima, ma la carica di oggi, la via da seguire. Scoprite l'ora in cui viviamo. Questi eventi moderni ci stanno scivolando accanto troppo velocemente e un giorno scopriremo che saremo lasciati indietro senza niente e saremo presi sigillati nel marchio della bestia prima di saperlo. Ora, e con pazienza dobbiamo aspettare per questo, per le profezie che sono promesse, ognuna di esse deve essere adempiuta nella sua epoca. Ed essa ci predice, l'autore l'ha fatto prima di fare questo e aspettiamo di vederlo fare ancora. Che tempo è questo in cui viviamo? Qualcosa come un calendario. Guardate al calendario per scoprire in quale giorno dell'anno state vivendo e guardate la Bibbia di Dio per vedere in quale epoca stiamo vivendo. Non viviamo nell'epoca metodista, l'epoca battista. Stiamo vivendo nell'epoca della sposa, della chiamata. Siamo riportati a Dio tramite un canale il quale Egli ha promesso di reintrodurre. Egli ha promesso di farlo. Ma come è avvenuto in ogni epoca, la gente lascia che l'uomo ci metta la sua interpretazione in essa tramite la teologia e non crederà alla sua rivendicazione divina di Dio, che è l'interpretazione di Dio, non ciò che dico io, ciò che dice qualcun altro, ma ciò che Dio ha promesso e ciò che Dio fa, dimostra che è Dio che compie la sua stessa interpretazione della sua parola. Hanno detto voi pentecostali 45-50 anni fa, le vostre madri e i vostri padri, quando erano genuini pentecostali, uscirono da un'organizzazione, maledissero la cosa e ne uscirono, poi come una cagna al suo vomito c'è rientrata di nuovo. Ha fatto la stessa cosa che uccise quella chiesa, avete ucciso i vostri facendo la stessa cosa. Niente contro la gente là dentro, niente contro ciò. È il sistema della cosa quello che lo compie. A casa sono, giungo a casa, non predico questo, andare in un altro uomo, predicherò la traccia del serpente e ascoltatelo se ricevete i nastri. E notate, mancarono di vedere la conferma delle profezie della parola di Dio essere adempiute. Se quei sacerdoti l'avevano immaginato proprio esattamente nel modo in cui il Messia sarebbe venuto, sapevano ciò che sarebbe avvenuto. I farisei avevano la loro idea, i sadducei, gli erodiani e tutti avevano le loro idee. Ma egli non venne, egli venne contrariamente a ognuno di loro, ma esattamente con la parola. Gesù disse la stessa cosa qui. Se aveste riconosciuto me, avreste riconosciuto il mio giorno. Se aveste conosciuto, avreste detto, bene Mosè, noi abbiamo Mosè, disse, bene, se aveste creduto a Mosè, credereste a me, perché gli scrisse di me. Ma vedete, quando Dio stava confermando esattamente ciò che aveva promesso, loro lo avevano in qualche genere dignitoso, di maniera in cui Gesù doveva venire, intendo il Messia doveva venire proprio al loro gruppo, oppure non era il Messia. Ebbene, in quel modo quasi oggi, se non guardi attraverso i miei occhiali, non stai guardando affatto. Vedete, è così, è proprio il modo in cui esso è. No, è la verità, detestiamo pensare a ciò, ma è assolutamente la verità. In Ebrei 1:1, Dio in tempi antichi scrisse la Bibbia tramite la sua stessa via scelta. Non la scrisse tramite teologi, neanche la interpreta tramite teologi. Non c'è mai stato un tempo in cui teologi abbiano mai avuto un'interpretazione della parola di Dio. L'interpretazione viene solo a un profeta. E l'unico modo in cui riusciremo mai a uscire da questa confusione è che Dio ci mandi quel profeta, proprio esattamente, è l'unico modo in cui sarà fatto. È stato creduto, si è osservato e l'adempimento. Vedete, non è stata scritta dall'uomo, ma fu scritta da Dio. Non è un libro d'uomo, non è un libro di un teologo, è il libro di Dio che è un libro di profezia scritto dai profeti e interpretato dai profeti. La Bibbia dice che la parola del Signore viene ai profeti. Esattamente. come è stato illustrato così meravigliosamente, pure dimostrato quando Gesù venne sulla terra e Giovanni era il profeta di quel giorno e gli stava profetizzando e dissero: oh, intendi dire che Dio farà a pezzi le nostre grandi associazioni qui e tutte queste cose e ci sarà un tempo quando non si adorerà più nei nostri templi? E gli disse: verrà un tempo in cui Dio farà un sacrificio attraverso l'agnello di Dio, un uomo. E disse che avrebbe riconosciuto quando gli sarebbe venuto. E disse: era così sicuro del suo messaggio. E disse: si trova proprio ora fra voi e voi non lo sapete. Egli è proprio fra voi e non lo sapete. E un giorno quando Gesù uscì, Giovanni alzò lo sguardo e vide quel segno sopra di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quello stesso istante Gesù sapeva allora di essere rivendicato davanti alle persone e ora egli era la parola. Dubiteremo di questo? La Bibbia disse che egli era la parola. Nel principio la parola era appo Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi. Ed ecco la parola sulla terra, guardate perfettamente, viene proprio nell'acqua verso il profeta. È giusto, la parola viene sempre al suo profeta. Quindi non possiamo aspettarci che venga ai teologi, non possiamo aspettarci che venga alle denominazioni, deve venire per l'itinerario del canale di Dio di cui egli ha predetto ed è l'unico modo in cui mai verrà. Sarà odiata, rifiutata, rigettata, quando verrà sarà gettata da parte ogni cosa, ma Dio lo farà comunque. Fu rigettata in Gesù Cristo, fu rigettata in Giovanni, fu rigettata tramite Geremia, fu rigettata tramite Mosè, è sempre stato in quel modo, ma Dio continua proprio a muoversi nel modo in cui egli aveva promesso che l'avrebbe fatto. Sì Signore, non manca mai di farlo allo stesso modo. L'uomo che ha visto la visione o sentito la sua voce non l'ha mai compresa del tutto, in molti casi non sapeva perché è solo uno strumento di Dio. Sono i pensieri di Dio espressi tramite labbra d'uomo. Un pensiero certamente è una parola espressa, Dio fa la sua propria scelta tramite la sua scelta predestinata, l'ha fatto in ogni epoca, ha mandato l'uomo per ogni epoca, come quando Mosè, quando doveva adempiere quello che disse ad Abramo, Mosè nacque come bambino speciale, non poteva farsi niente per essere in quel modo, era nato in quel modo, perché era nato per quello scopo. E così scopriamo che Dio lo compie in ogni epoca. Dio compie la sua scelta, scegliendo tramite la sua scelta predestinata, sceglie i suoi profeti e altro per l'epoca, stabilisce la sua natura, la natura dell'uomo, lo stile di predicare dell'uomo, sul loro dono e tutto quello che fa è affrontare la sfida di quel giorno. Dio crea quell'uomo e lo manda. E nella sua mente, come ho predicato ieri sera, noi siamo un germe del gene di Dio. Egli sapeva che quell'uomo sarebbe stato in quell'epoca prima che mai ci fosse una molecola, una luce, qualsiasi altra cosa sulla terra. Perché voi siete un gene di vostro padre ed eravate vostro padre, benché vostro padre non avesse comunione con voi, perché egli, voi eravate là dentro ma non lo sapevate. Ed egli non lo sapeva, ma foste manifestati affinché egli potesse avere comunione con voi. Ed essendo voi nati di nuovo, siete nati nella vita eterna. Ed è l'unica forma di vita eterna ed è la vita di Dio, Zoe, la parola greca è Zoe, solo una forma di vita eterna. Allora se siete un figlio di Dio, una figlia di Dio, eravate da sempre in Dio, ma egli sapeva in quale strato tempo sareste stati piantati e così si è resi una creatura, un figlio di Dio, un figlio, una figlia di Dio manifesti per affrontare la sfida di quest'ora, per rivendicare il vero e vivente Dio di quest'ora. Il messaggio sta venendo avanti in questo tempo, è giusto. Eravate là prima della fondazione del mondo. Se non eravate stati scelti in quel modo, non importa quanto cerchiate di imitarlo, non ce la farete mai. Come potete ottenere sangue da una rapa quando là dentro non c'è sangue? Ecco il motivo per cui cerco di parlare in merito alla gente che pensava che stavano gridando le persone in merito ai capelli corti, la gente che mi diceva riguardo al dire delle cose, rovinare il suo ministero, rovinare un ministero che Dio stesso ha ordinato, non sia mai. E quando la gente sente la parola di Dio, quando un bambino è concepito nel grembo di mia madre, quando a quella sola cellula là dentro vi si aggrega un'altra cellula, non è una cellula di un umano, la successiva di un cane, la successiva di un gatto, la successiva di qualcos'altro, è assolutamente unicamente un essere umano. E quando un uomo è nato dallo Spirito di Dio non può iniettare niente nella sua vita, essa è la non adulterata parola di Dio rivendicata per quell'ora. Egli prende l'intera parola di Dio, non ci mette credi nient'altro in essa, è puramente non adulterata parola di Dio resa manifesta fra noi. Guardate nella Bibbia, osservate dove, in quale epoca viviamo ora, quando vedete queste grandi cose rese manifeste. Quando Dio promise di farlo, Egli lo compie sempre alla fine di ogni epoca, quando la Chiesa è giunta al punto di svolta e si è rivoltata dalla parola verso il peccato e la mondanità. La mondanità è il peccato. La Bibbia disse: se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Parlavo ieri sera, stavo parlando del sacrificio che fu offerto, l'agnello. Dovevano essere 7 giorni, rappresentando le 7 epoche. Non ci doveva essere lievito fra le persone, nessun lievito, per 7 giorni. Quello significa che non c'è niente mescolato con essa. È non lievitata costantemente. E non vogliamo nessun credo, lieviti o altro mescolato con noi. Non vogliamo il mondo mescolato con noi. Deve essere il pane azimo di Dio, la parola di Dio, la non adulterata parola di Dio, che l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. I nostri sistemi denominazionali e differenze e altro ci hanno messo il lievito e questo e quello e il mondo e la moda. Oh, è arrivato al punto che Hollywood è quasi dappertutto. Alla fine si arriverà come là in Inghilterra, una chiamata all'altare sarà vergognosa. Ma come ha detto un fratello, come potete portare al pesce sulla barca? È giusto. Dobbiamo avere il Vangelo predicato nella sua pienezza, con la potenza di Dio, per rivendicare questo in accordo alla parola messa di quell'epoca e dimostrare che è esattamente la volontà di Dio. Al di fuori di ciò siete solo un membro di Chiesa. Non importa quanto provate a fare un servizio a Dio, potreste andare alla festa del tale cucito, potreste essere così fedeli alla Chiesa, ma a meno che quel germe di vita eterna fosse preordinato in voi, ad essere un figlio o una figlia di Dio, crescerete come una cosa deforme, ma mai un vero, genuino figlio o figlia di Dio. E spesso racconto la mia piccola storia dell'aquilotto, come una volta l'agricoltore sistemò la gallina e aveva, spero non suoni sacrilego per voi, ma un agricoltore sistemò una gallina e lei era, mancava un uovo per fare la covata. Dubito che qualcuno qui sappia cosa sia una covata di uovo, in quanto consista, ma ad ogni modo gli mancava un uovo per averne a sufficienza, così rubò dal nido dell'aquila, lei aveva 2 uova e mise un uovo sotto la gallina. Quando quell'aquila si schiuse in mezzo a tutti quei pulcini, era un uccello strano. Non poteva comprendere il chiocciare della gallina, non parlava come i suoi, come voleva sentirla parlare, e grattava nel pollaio e mangiava dal pollaio. Non era il cibo per lui, era un brutto natroccolo in mezzo a loro. La gallina chiocciava e lui non lo capiva, andava da questa parte, mangiava questo, mangiava quello e lui non lo capiva. Così un giorno la sua mamma, o madre piuttosto per voi, io nel sud diciamo la mamma, così dunque. E sua madre sapeva di aver deposto 2 uova e se n'era solo uno di essi. La andò in cerca dell'altro, girò intorno in tutto il paese e alla fine volò sopra il pollaio. Lo vide laggiù che seguiva quella vecchia gallina e gridò: Junior, tu non sei un pollo, sei un'aquila. Quello suonò proprio bene per lui, perché lui era un'aquila dal principio. E quando un uomo o una donna è stato sotto credi e una religione fredda, formale, si è ordinato ad essere un figlio di Dio e vede la parola di Dio predicata in potenza e Dio che la rivendica, egli è un'aquila tanto per cominciare e correrà incontro tanto certo quanto 2 più 2 fa 4. Non può farsi niente perché la sua stessa natura ama la parola di Dio, non mi importa ciò che chiunque altro dica. Quando egli vede la parola di Dio resa manifesta, egli le volerà incontro perché era un aquilotto. Mentre continuavano a parlare, gli disse: mamma, come farò ad arrivare lassù? Ed egli disse: fai solo un piccolo salto e ti prenderò io. E l'unica cosa che dovete fare è fare un salto su in piedi, un salto verso Dio, una promessa: Signore Gesù, ti credo con tutto il cuore. Credo al messaggio dell'ora. Lo vedo rivendicato e so che esso è giusto. Salta su in piedi, mamma ti afferrerà, non preoccuparti, sei un'aquila. Lei sarà proprio là per prenderti. Ora comprendiamo che stiamo vivendo in un tempo tremendo, è un grande tempo. Ma quando la verità di questa Bibbia, i credenti l'hanno visto rivendicato, la stessa rivendicazione è l'evidenza che Dio è in essa, assolutamente. È allora che la parola promessa che Dio ha promesso è resa nota. Il seme è scaturito e possono vederla e la credono. Altri proprio non possono vederla. In qualche modo saranno seduti, la guarderanno. Sapete, ho predicato abbastanza duramente in tutto questo paese che non ci dovrebbe essere una donna con i capelli corti nella nazione. Ma ogni volta quando torno ce ne sono di più. Qual è il problema? C'è qualcosa che non va. Sapete che la parola lo dice. Dite bene, questo non fa alcuna differenza. Ciò fa differenza. C'è un ottimo fratello che disse: in parole buone su di te, fratello Branham, ti amo, stai rovinando il tuo ministero. Disse: non è compito tuo dire alle donne in merito a ciò. Disse: lascia che lo facciano i pastori. Dissi: però non lo fanno. Dissi: ora. E disse: bene, non è compito tuo, prega solo per i malati. Dissi: di chi è compito allora? Sono stato chiamato a predicare il Vangelo. E disse: in parole mani su di te, chiederò a Dio di togliere questo da te. E dissi: lasciami imporre le mani anche su di te. E gli dissi: pregherò che Dio ti apra gli occhi, che tu lo veda. Così è giusto. E gli disse: dovresti predicare, la gente crede che tu sei un servitore, un profeta di Dio. E gli disse: dovresti insegnare a quelle donne come fare a ottenere grandi doni, profetizzare e altro. E dissi: come posso insegnare loro l'algebra quando prima non impareranno neanche l'ABC, vedete, è giusto, così non potete farlo, è proprio, è giusto, se non potete fare le cose comuni, come farete a fare le cose spirituali, le cose naturali? Certo, fratello e sorella, potrebbe suonare come uno scherzo, ma il Vangelo è la verità del Vangelo, è vero. Notate, oggi troviamo che le persone, ci sono tante persone che proprio non riescono a crederlo, anche gente riempita di spirito. Ve ne darò una che vi lascerà senza parole. Il battesimo dello Spirito Santo non significa che entrerete, niente affatto. Non su ciò, non ha niente a che fare con la vostra anima. Quello è il battesimo, vedete, è con l'interno dell'anima, qui dentro, quello che deve venire da Dio. Ma allora all'esterno avete cinque sensi, cinque uscite, entrate per il vostro, contattare la vostra casa terrena, all'interno avete uno spirito e là dentro ci sono cinque uscite, la vostra coscienza, amore e così via, cinque uscite di quello spirito, ricordate, in quello spirito potete essere battezzato col genuino spirito di Dio ed essere perduti, è l'anima che vive che era ordinata da Dio. Non ha detto Gesù: molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, non ho cacciato diavoli? Ho fatto grandi opere potenti, profetizzato i grandi nomi di Dio, e disse: dipartitevi da me, operatori di iniquità, non vi conobbi già mai, molti verranno a me in quel giorno. Non profetizzò Caiafa? Era un diavolo. Scopriamo che quei sacerdoti, quei grandi uomini che erano ritenuti essere le guide di quei giorni con umiltà e ogni altra cosa, ma mancarono di vedere la parola di Dio stessa resa manifesta davanti a loro. Potremmo proprio prendere un mucchio di quelle che ho scritto qui. E che ne è di Balaam? Lui era, ebbene, Dio cambia idea. Egli non cambia idea. Quando Balaam uscì fuori come profeta e scese laggiù, un vescovo, un predicatore, qualsiasi cosa vogliate chiamarlo, era un grand'uomo. Ma quando consultò Dio in merito all'andare laggiù e maledire Israele, non gli piaceva dal principio. Così chiese di andare e Dio disse: non andare. Allora mandarono giù un dignitario, un mucchio, forse dei vescovi o presbiteri o qualcosa, dissero con più istruzione per persuaderlo. E tornò e chiese di nuovo a Dio: non dovete chiedere a Dio la seconda volta, quando Dio dice la prima volta è tutto. Non dovete aspettare qualcosa. Rebecca non aspettò di ricevere il secondo ordine, le chiesero, disse: andrai? Lasciatelo dire a lei, lei disse: io andrò. Era fermamente ispirata da Dio. Lei diventò una delle regine della Bibbia per aver agito sulla pulsazione dello Spirito di Dio che si mosse sopra di lei per ricevere quello che era assolutamente la verità. E lo credette. Ora scopriamo, Balaam di certo non poteva capire, uscì fuori e guardò sul popolo e disse: ora aspettate un minuto, siamo un grande enorme popolo quassù, voi siete solo un mucchio disperso, vedete, tutti crediamo lo stesso Dio, quello è vero, credevano tutti lo stesso Dio, adoravano tutti Geova, guardate il sacrificio di Balaam, sette altari, il numero perfetto di Dio, sette chiese, vedete, sette montoni, parlando della venuta del Signore, fondamentalmente era tanto fondamentale quanto lo era Mosè, ma vedete, non c'era una rivendicazione divina. E in questo erano entrambi profeti, ma sotto il ministero di Mosè c'era una colonna di fuoco soprannaturale, una luce sospesa dentro l'accampamento, c'era la guarigione divina, c'era il grido del re nell'accampamento, grandi segni, guarigione divina, prodigi e altro compiuti in mezzo a loro, era un segno di un Dio vivente fra il suo popolo. Fondamentalmente erano entrambi giusti e Balaam cercò di convincere le persone e le ammaliò in ciò. Quando? Appena prima che arrivassero alla terra promessa. Un altro giorno o due sarebbero stati nella terra promessa. Ma ora temo, questa è un'affermazione difficile da fare uno di questi giorni, mi spareranno perciò, ma ricordate questo, che le chiese sono ammaliate da questo concilio ecumenico, e vi sta portando proprio in esso per dire siete lo stesso gruppo, non siete lo stesso gruppo, uscite da quella roba e siate separati. Certamente lo è vero, dobbiamo restare lontani da quella roba, più lontani possibile. Balaam disse: lasciamo che i nostri figli si sposino insieme, dopotutto crediamo lo stesso Dio. Come possono due camminare insieme se non sono accordati? Come potete camminare con Dio se non siete in accordo con la sua parola? Come potete aggiungere credi o altro ad essa quando vi è ordinato di non farlo, oppure comandato di non farlo? Non potete farlo, non c'è modo di farlo, fratello e sorella. Non potete mescolare quel lievito con quello non lievitato. Olio e acqua non si mescoleranno. Tenebre e luce non si mescoleranno. La luce è così tanto potente che proprio elimina le tenebre. E così non possiamo mescolarlo insieme, non, neppure potete mescolare peccato e il mondo insieme, non potete mescolare la Chiesa e la denominazione insieme, non potete mescolare la Chiesa e il credo insieme, non potete mescolare il Vangelo e il mondo insieme, non si mescolerà. Uscite di fra loro, siate separati, dice Dio, io riceverò. Sarete miei figli e figlie, io vi sarò Dio. Non possiamo mai farlo finché queste cose siano manifestate e la parola di Dio per loro è dimostrata essere la verità. Seguite le orme. Pentecoste, ecco perché Lutero ha perso il suo messaggio. Ecco come Wesley ha perso il suo messaggio. Vedete, se la chiesa di Wesley fosse andata avanti sarebbero stati pentecostali. Se i luterani fossero andati avanti sarebbero stati metodisti. Vedete, ora se i pentecostali andassero avanti sarebbero la sposa. Se rimanete indietro e continuate a tornare nel mondo come state facendo ora, sarete perduti. Sarà solo il guscio e lo stelo deve essere bruciato. Lo sappiamo. Egli radunerà il suo grano nel granaio, ma i gusci li brucerà con fuoco inestinguibile. Sebbene sia un portatore, lo portò certamente, ma la vita lo lasciò appena divenne una foglia. Proseguì per formare cos'altro finché arrivò alla statura completa. E così la Chiesa passa per la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, restaurazione dei doni, proprio nell'immagine della forma di Cristo. Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa, e la sposa è parte dello sposo. Dovrà essere una Chiesa parola, non una Chiesa denominazionale. Sarà la Chiesa parola, la parola che è resa nota e tramite la rivendicata parola di Dio. Bala non riuscì a vedere la differenza, molti non possono, Faraone non riusciva a vederla, sebbene essa fosse rivendicata proprio davanti a lui. Datan non riusciva a vederla, Datan uscì là fuori e vide Mosè e sapeva, uscì là e disse, tu cerchi di pensare di essere l'unico nel mucchio, l'intera congregazione santa. Dio non ha mai avuto a che fare in quel modo. Avrebbe dovuto sapere che non era così. E disse, bene, l'intera congregazione è santa, tu cerchi di renderti, se lo dicesimo con l'espressione di strada, è l'unico ciottolo sulla spiaggia. E Mosè sapeva che Dio l'aveva mandato laggiù per fare ciò e disse, Signore, cade alla porta del tabernacolo. E Dio disse, separati da lui. E l'inghiottì. E ricordate il peccato che fece Israele tramite il dire di Balaam, siamo tutti uguali, quel peccato non fu mai perdonato a Israele. E guardate, lasciatemi dare un'immagine che colpisce. Dai 2 milioni che lasciarono l'Egitto, 2 di loro entrarono nella terra promessa. Ognuno di essi mangiò la stessa cosa, danzarono tutti nello spirito, avevano ogni cosa in comune. Ma quando si arrivò il tempo della separazione, la parola fece la separazione. Così è oggi. La parola compie la separazione. Quando venne il tempo, gli disse, bene, qui noi siamo così simili. Guardate, la Bibbia disse, negli ultimi giorni, due spiriti, Matteo 24, 24, saranno così simili che seduranno gli stessi eletti, se fosse possibile. Quel guscio ha proprio l'aspetto del grano. Ma non è il grano, vedete? Non è il grano, ma ha proprio lo stesso aspetto, vedete? Così simile sedurrebbe gli stessi eletti. Se vi siete nominati e siete caduti in quella denominazione, seccati e morti, e il grano ha continuato proprio a proseguire attraverso... Vedete? È esattamente giusto, è un portatore, ma non il grano. Ricordate, il grano continua proprio a proseguire nella resurrezione, tutta la forza del grano sorgerà in quel grano, mentre forma la spiga per uscire nella grande resurrezione. Mai perdonati. Fermiamoci qui solo un momento e spero di non lasciarvi attoniti, ma guardate, lasciate che vi chieda qualcosa. Prendiamo solo questo, diciamo per esempio se questo conto fosse giusto. Quando lo sperma del maschio e la femmina vengono, se avete mai saputo dei canali di prova o ibridazione e così via del bestiame, scoprirete che il rilascio del maschio emette circa 1 milione di germi, il rilascio della femmina emette 1 milione di ovuli, ma sapevate che c'è solo uno di essi che è fertile? Quei piccoli vitelli, qualsiasi cosa siano, in quei milioni di germi, 1 milione di germi, ci sarà quel piccolo germe che si farà strada fra gli altri germi, andrà dritto e troverà quell'ovulo fertile e ci striscerà dentro e il resto degli altri muore? Uno di essi è ordinato alla vita e gli altri non lo sono, sebbene siano tutti uguali. Uno da 1 milione. E se fosse in quel modo stasera? Suppone ci siano 500 milioni, penso, di cristiani nel mondo, circa quella cifra, per arrotondare la cifra. Se il rapimento venisse stasera, allora fra quelli oggi viventi sarebbero solo 500 persone. Ebbene, ce ne sono così tante che vengono a mancare ogni giorno, quasi che non riescono a contare. La sposa sarà portata via e ci chiederemo di che cosa si tratta. La gente continuerà proprio a predicare dicendo questo, ricevendo questo, quello e l'altro. Guardate che inganno sarebbe quello. diciamo che fosse così, non dico che lo sia, non lo so, non ho autorità, perciò Dio è giudice, diciamo, ma guardate in che modo semplice potrebbe accadere, tutte le cifre alto, come potrebbe essere dimostrato, perché Core non lo vide, perché Data non lo vide, perché Acab non lo vide. Quando Giosafat scese da Acab, disse Acab, siamo nei problemi, sai che Dio ci ha dato questa terra, Giosuè l'ha divisa, sai questo pezzo di terra quassù che hanno preso i Siri, non è il nostro territorio? Sì, i nostri figli hanno fame e i Siri, il nostro nemico, stanno cibando i loro figli, riempendo le loro pancia con il grano che dovrebbe essere nostro. Quello è scritturalmente giusto. Disse, mi aiuterai a salire lassù e prenderlo? Ora, a volte un buon uomo cederà sotto l'influenza del malvagio, meglio osservare, chiesa, osservare molto attentamente. Ora, per prima cosa, sapete, Giosafat, essendo un grande uomo religioso, disse, bene, certo, dovremmo salire, la nostra chiesa, siamo tutti lo stesso popolo, ma non erano lo stesso popolo. No, gli disse, bene, la nostra chiesa è la vostra chiesa, il nostro popolo è il vostro popolo, certo, noi andremo. Gli disse, ma prima consultiamo il Signore. Gli disse, Acab, oh, senza dubbio, ci avremmo dovuto pensare, beh, no, c'è un profeta del Signore, disse, ne ho un seminario pieno. Ne ho 400 qua giù, i migliori che ci siano. Hanno tutti dottorato in teologia, dottorato in legge, i loro doppi dottorati e ogni altra cosa che lo segue. Sono tutti, ricordate, erano profeti ebrei. Da una scuola di profeti. Disse, falli venire, ascoltiamoli. Ora, credo che fosse Sedechia, il grande capo sopra il vescovo, tutti loro. Venne la sua ed ebbe l'ispirazione. Aveva l'ispirazione, assolutamente. Venne la sua e si fece due grandi corna di ferro e disse, sapete, così dice il Signore, prenderete queste corna e spingerete i Siri direttamente fuori dal paese. Ebbene, tutti gli altri enfatizzarono, esattamente giusto, tutti loro, l'intero seminario in accordo, vedete. Acab disse, vedi? Giosafat, essendo piuttosto spirituale, sapete, non si era inaridito del tutto, disse, ma non ce n'è solo un'altra qualche parte che potremmo consultare? Perché vuoi consultare altri quando l'intero ecumenico, l'intero concilio dice che va tutto bene, scusatemi, vedete, l'intera cosa ha detto è quello che dovremmo fare, vedete, è quello che dovremmo fare. E gli disse, ma non ce n'è un altro da qualche parte? Quel tipo strano, sapete? E gli disse, sì, c'è. Ce n'è uno, Micaia, il figlio di Imla, ma lo odio. Sempre in quel modo. Lo odio perché sta sempre sgridando la nostra gente, maledicendomi, dicendomi tutto il male nei miei riguardi. Lo odio. Disse, oh, non dica così, il re. Disse, andate a prenderlo. Così andarono là fuori dal figlio di Imla, alcuni dei vescovi, alcuni degli anziani dissero, ora, ascolta, vuoi tornare nell'organizzazione? Dì la stessa cosa che hanno detto loro e ti riporteranno dentro. Ma cade che Dio aveva un uomo su cui non potevano metterci le mani. Dio aveva le mani su di lui. Era proprio il riflettore della verità di Dio. Disse, certo, disse, io scenderò, ma dirò solo ciò che Dio mi metterà in bocca. Ecco un uomo di Dio. E gli disse, datemi una notte. Così venne la notte, il Signore parlò al profeta. È un piccolo nessuno. Per prima cosa, sapete, il mattino dopo uscì e disse, allora Imla? E disse, salite. Disse, ma ho visto Israele disperso come pecore sulla collina senza pastore. E disse, cosa ti avevo detto? Cosa ti avevo detto in merito? E disse, allora il grande vescovo si avvicinò, lo colpì sulla bocca e disse, da dove sei andato lo spirito di Dio? Perché io so che avevo lo spirito. Ho danzato in esso, ho fatto tutte queste cose. Vedi, io avevo su di me lo spirito. Per dove sono passato? Ora vedete, Imla, essendo un figlio di Dio, un vero profeta di Dio, egli esaminò la sua visione con la parola. Se non era con la parola, era sbagliata, vedete. La parola per quell'ora, vedete. Ora, egli disse scritturalmente, la terra gli apparteneva. La terra era loro. Scritturalmente, ogni cosa sembrava essere giusta, tranne una. Ricordate, fu una sola parola che fece venire l'intero disordine. Eva non credette ad una sola parola di Dio. All'inizio della Bibbia, una sola parola causò il problema. Gesù venne nel mezzo della Bibbia e disse, l'uomo vivrà di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Alla fine della Bibbia disse, chiunque toglierà una parola vi aggiungerà una parola. Non è parte del Vangelo. I metodisti hanno una parte, i battisti, i presbiteriani e così via. Ne avevano una parte, i cattolici ne avevano una parte, i testimoni di Geova, tutti gli altri. Ma è l'intera parola, tutta la parola dell'ora. Ciò che conta, e non lo faremo mai finché Dio non unge un profeta che possa prendere posizione e dirla, e rivendicarla e dimostrare che sei giusta. Passerà proprio fra le persone e non la riconosceranno mai, proprio come è sempre stato. Voi cattolici, come Giovanna d'Arco, l'avete bruciata a rogo per essere una strega. In seguito avete risumato i corpi di quei preti, 200 anni dopo li avete gettati nel fiume, non conoscevate San Patrizio e gli altri. Vi passerà proprio sopra fra le mani per prima cosa, e Dio lo farà e non saprete mai neppure che è stato fatto. Vedete, egli proprio passa attraverso e prende la sua sposa e la porta dritta in alto e la porta via in segreto proprio dal mezzo delle persone. Scopriamo questo piccolo Micaia disse che esaminò, sapeva che Dio aveva detto tramite un vero profeta prima di lui. Il profeta prima di lui cosa disse? Disse questo. Disse Acab, perché tu hai versato il sangue, il sangue del giusto Naboth, i cani leccheranno anche il tuo sangue, Jezebel. E questo è proprio esattamente ciò che doveva avvenire, perché Dio l'aveva detto. Come poteva quel profeta profetizzare del bene quando c'era del male contro ciò? Come posso dire a questa epoca della chiesa dell'Laodicea le cose buone, quando Dio ha parlato contro essa? Sei nuda, miserabile, e dici sono ricca, o le migliori, o le chiese come metodisti, battisti, presbiteriani, o questo, o quello, il miglior quello, miglior questo, quello, l'altro. È vero, ma non sai di essere nuda, cieca, miserabile, verso la vera cosa che Dio sta manifestando. Ti passerà proprio attraverso così, andandosene. Vedete? Credete, gente, prima che sia troppo tardi. Ora scopriamo che lo colpì sulla bocca e disse, per dove è passato lo Spirito di Dio? Micaia disse, ho visto Dio seduto sul suo trono. E tutti chiamò i delegati del cielo e disse, chi possiamo mandare giù a ingannare Acab? Disse, uno spirito bugiardo si avvicinò e cadde davanti a Dio, un bugiardo. E ricordate, quello spirito di menzogna entrò in quei profeti? Avrebbero dovuto sapere allora che lo spirito che era su di loro non era in accordo alla parola. Ma erano così entusiasmati perché erano i profeti del re, perché avevano ogni cosa raffinata. Ed ecco cosa ha fatto la Chiesa oggi. Vi siete allontanati dalla vecchia esperienza all'antica che avevate anni fa quando vi trovate all'angolo della strada e predicavate il Vangelo. Uscite da quelle organizzazioni e vi definite un popolo libero. No, perché siete avvolti in essi di nuovo, come una scrofa al suo pantano, una cagna al suo vomito. Se l'ha fatto vomitare la prima volta, la farà vomitare di nuovo. È giusto. Dio vi ha sputato dalla sua bocca e disse, siete tiepidi, né caldi né freddi. Avete alcune riunioni, suonate un po' della musica e cantate un po', quando è quasi diventata una disgrazia per la cristianità. Mio figlio mi ha chiamato l'altro giorno per guardare la televisione dove doveva essere una riunione di canti, dove vanno le persone, quel mucchio di piccoli ricchi che erano là, che si scuotevano come questo rock and roll, cantavano quei canti. C'è una disgrazia verso Gesù Cristo. Non c'è affatto più solennità nella chiesa. Sembra che sia diventata tutta un qualcosa di rock and roll, una mostra di moda, o al posto della chiesa del vivente e Dio, dove Gesù Cristo può manifestare se stesso in potenza. Mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato da qualche parte. Se ne stanno a poco andando. E la Bibbia disse che sarebbe stato in quel modo, vedete? Guardate dove vi trovate, state attenti, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Ora scopriamo, gli disse, chi possiamo far andare laggiù e ingannare Acab per portarlo lassù e adempiere le parole di quel profeta? Vedete, se il profeta ha detto una parola, cieli e terra passeranno, ma essa non può fallire, deve avvenire. Quindi ecco che cosa doveva avvenire. E gli disse, mettete quest'uomo nella prigione interna, cibatelo con pane ed acqua d'afflizione. Quando tornerò in pace, mi prenderò cura di lui. Micaia rimase là, fermo, sapendo di avere lo Spirito di Dio. La sua profezia e le sue visioni erano giuste, il suo messaggio era giusto, perché era così dice il Signore da quelle visioni, così dice il Signore dalla parola. Doveva essere giusto. Era così dice il Signore. Gli disse, se tu tornerai affatto, Dio non mi ha mai parlato. E sapete cosa accade? Certo, vedete voi. Comprendi, fratello, ascolta. Certo, Caiafa non poteva vederlo. Perché non abbassò lo sguardo? Era un vescovo, era il papa di tutte le chiese insieme. Perché quell'uomo non poteva vedere Gesù che si trovava là? Perché non poteva comprendere? Quando stavano cantando il 23esimo salmo, 22esimo salmo, piuttosto nella chiesa, e mio Dio, perché mi ha abbandonato? Ed egli era là, sulla croce. Le stesse scritture, lo stesso Dio che stavano adorando, lo stavano condannando e uccidendo come fanatico. Eccolo. Vi scioccherà se vi dico che sta quasi per ripetersi ancora. La Bibbia disse che egli era ancora all'esterno, cercando di bussare per entrare, e nessuno lo faceva entrare. Colui che amo, lo castigo, lo sgrido, lo rimprovero, lo scuoto profondamente. Ma è perché lo amo. Aprite e lasciatemi entrare. Sì, non poteva. Ricordate, io non volevo entrare nella chiesa. È lui, l'individuo. Non poteva entrare in chiesa. Lo avevano chiuso fuori. Solo l'unica organizzazione di tutte in quest'epoca in cui egli era all'esterno della chiesa. Messo fuori. Rifiutato, rigettato. Perché egli era solo manifestato temporaneamente nelle altre chiese, nella forma di giustificazione e così via. Ma qui dentro, l'epoca che viene ora, è la piena manifestazione della rivendicazione di Gesù Cristo, lo stesso di ieri, oggi e in eterno. O ammetterò che abbiamo molti imitatori, ma esaminate il primo, l'originale. Mosè è sceso con i comandamenti di Dio per liberare Israele. Quando lo fece, compì dei miracoli. Gli imitatori vennero dopo di lui. Se fossero stati prima loro, lui sarebbe stato l'imitatore. Vedete, aveva la parola del Signore, il Signore rivendicava e rimase solo fermo. E sapete che la stessa cosa è promessa negli ultimi giorni? Come Ianei e Iambrei si opposero a Mosè, così faranno questi uomini di mente reprova in merito alla verità. E quando un'organizzazione conduce un uomo proprio giù attraverso quell'organizzazione, ciò dimostra che non è venuta da Dio, perché Dio fa quelle cose per attirare la mente delle persone e poi il messaggio lo segue. Se non lo fa, allora non è Dio. Non è Dio. Dio lo fa sempre. Giuda non lo poté capire. Camminò proprio con lui e non lo vide. Ma quel vero gene ordinato da Dio, quel vero germe, un'anima di Dio che era in Dio prima della fondazione del mondo. Ricordate, voi che veramente avevate lo Spirito di Dio in voi stasera, eravate qui in Cristo perché Egli era la pienezza della parola. Era la pienezza della Deità corporale. Dio era in Cristo riconciliando a sé il mondo. Lo credete? Guardate, Egli era in Cristo. Allora, se eravate in Dio, un gene, una parola, un attributo dal principio, allora avete camminato con Lui qui sulla terra. Avete parlato con Lui sulla terra. Avete sofferto con Lui sulla terra. Siete morti con Lui al Calvario. Siete risorti di nuovo con Lui. Ed ora siete seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù, avendo comunione con Lui, la parola, mentre essa nutre la vostra anima, che l'uomo vivrà di ogni parola che procede, non la parola metodista, la parola battista. Ricordate, se rimaneva qualcosa del sacrificio, doveva essere bruciato prima del mattino, perché domani è un'altra epoca della Chiesa. È giusto? Esodo, è vero. Un simbolo, emblema del sacrificio. La porta disse, farò un posto, no, non mi adorerete in ogni porta che vi ho dato, ma c'è una porta, e in quella porta metterò il mio nome. E dove il Signore mette il suo nome, ecco il posto dove Dio riceverà il suo sacrificio. Abbiamo fatto ogni tipo di porta, ma Dio ha fatto una porta. Dio ha fatto una porta. E quella porta era San Giovanni, il 10° capitolo. Gesù disse, io sono quella porta. Dio mise il suo nome in Gesù, lo credete? Era il figlio di Dio, ogni figlio viene nel nome di suo padre. E gli disse, io sono venuto nel nome del padre mio, e voi non mi avete ricevuto, io vengo nel nome di mio padre, voi venite nel nome di vostro padre. Gesù venne nel nome di suo padre, così il nome di suo padre è Gesù, esattamente, perché venne nel nome di suo padre. E non mi avete ricevuto, verrà un altro, riceverete lui, prenderete le vostre denominazioni e andrete con loro. Continuate a proseguire, la Bibbia disse, furono suscitati per adempiere questo posto. Ciechi, nudi e non lo sanno. Chiesa, religione, oh, molto più, proprio come era Caino, fece un sacrificio, fece ogni cosa proprio uguale a come la fece Abele, ma gli fu rivelato per rivelazione ciò che era sacramento. Non frutti del campo e qualcosa che fate con la vostra mano. Il credente può vedere la parola fatta carne. Gli altri non possono farlo. Tutti quegli israeliti, dopo che avevano visto Mosè compiere ciò e portarli dove doveva essere tenuto grande concilio, uno di loro disse, andremo con Balaam, perché pensiamo che il dottor Balaam abbia ragione. È più intelligente, più istruito, ogni cosa, quindi prenderemo proprio. E Dio non li perdonò mai. Li distrusse proprio là nel deserto. Gesù stesso disse, non verranno mai, nessuno di essi è salvato. Gesù disse, distrussero i nostri padri, mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. E disse, sono tutti morti, eternamente separati da Dio. Sono tutti morti. Certamente, perché dietro l'ascolto a un errore, quando Mosè è rivendicato da Dio una guida per mostrare loro la via verso la terra promessa, ed erano giunti bene fino a quel punto, ma poi non hanno più voluto proseguire con lui. Ora i credenti possono vederlo, ma gli increduli non possono vedere questo rivendicato. Guardate quanto era Pio Caiafa, guardate quanto Pi erano quei sacerdoti. Gesù si voltò e disse, voi siete dal padre vostro il diavolo e farete le sue opere. Ma c'erano alcuni credenti seduti là. Pensate che quei discepoli potessero comprendere quando Gesù disse, io e Padre mio siamo uno. Non avrebbero potuto spiegarlo. Quando gli disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e bevete il suo sangue non avete vita, potevano spiegar ciò? No, ma lo credettero. Perché avevano visto Dio rivendicato e fatto carne. Gesù disse, se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se compio le opere del Padre mio, la parola che predete che io faccia, allora voi, se non potete credere a me, credete alle opere che compio, affinché siate salvati. Vedete, Gesù disse, le mie pecore conoscono la mia voce, conoscono la mia parola, la vedono quando è rivendicata per quell'epoca. Bene, anche Caiafa conosceva la parola, ma non la parola per quell'epoca. Egli aveva la parola di ciò che i farisei gli avevano inculcato, ma non la rivendicata parola dell'ora. Esse conoscono la mia voce, conoscono il mio segno, conoscono il mio prodigio. Ora, ritorniamo al nostro testo, perché mancheremo proprio molta scrittura se non lo facciamo, perché dovrò concludere i prossimi pochi minuti, perché tra pochi minuti saranno le 10. Io lo amo. Amici, voi persone che avete camminato lungo quel corridoio e messo là dentro quell'offerta un momento fa, gente che ha sfamato i miei figli, gli ha messo dei vestiti addosso, la gente che ha messo proprio denaro che avete guadagnato duramente in un piatto d'offerta, sapete dove va quello? Quello mi aiuta oltreoceano verso i pagani che non hanno mai sentito niente di Dio. Ecco cosa fanno con ciò, ogni centesimo, Dio mio giudice, alcuni dei miei, l'uomo seduto proprio qua giù che è nella tesoreria della mia chiesa, ricevo $100 a settimana ed è tutto, il resto va per sponsorizzare le riunioni oltreoceano dove non possono venire, le chiese non mi accetteranno. Non mi vogliono, no. È giusto? Ora mi definiscono e gli dicono è un Gesù solo, qualcosa del genere, qualche eretico, fanatico, così tutto, un Jezebel. Mi aspetto questo, hanno chiamato il mio signore Jezebel, l'hanno chiamato non Jezebel, ma Belzebù. L'hanno chiamato con tutti quei brutti nomi, se hanno chiamato il capo della casa Belzebù, quanto più lo tirano i suoi discepoli. Quindi questo non fa alcuna differenza. E voi stessi, tramite l'aiuto di Dio, pensate che starei quassù come un grande ipocrita dicendovi qualcosa, seppure non mi allineerei proprio con la cosa se pensassi che fosse da Dio? Ma vi amo e so qual è la verità. Mi avete mai sentito dire qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? No. E chiedo chiunque. Ci sono migliaia di cose che sono state dette, sono tutte avvenute. Ricordate quella volta che Samuele fu chiamato fuori, credo fosse, e disse, Israele voleva farsi come il resto delle nazioni? A cosa voi pentecostali state arrivando? Volete agire come il resto delle persone? Non siete quel genere di persone, statene lontani. Le grandi chiese, grandi cose belle, oh fratello, non farlo. Predichiamo la venuta del Signore vicina, andiamo nei campi qua giù e informiamo i pagani. Vedete, facciamo qualcosa in merito. Ma vedete, Samuele disse, vi ho mai preso del denaro per il mio sostentamento qualche volta? Dissero, no, Samuele non l'ha mai fatto. Dissero, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Oh, è giusto, Samuele, crediamo che sia un profeta mandato da Dio, Signore. Ogni cosa che hai detto è avvenuta, Samuele, ma lo vogliamo comunque. Vedete cosa è accaduto? Oh, fratello, la scrittura continua proprio a ripetersi continuamente attraverso la scrittura, perché è il modo di Dio di farlo, vedete? Vedete, se arriva a quel genere di tempi, andiamo velocemente al nostro testo. Ora, sono stato tutto questo tempo e non sono ancora arrivato al mio testo. È nel mio cuore! Vi amo! Non morite con il mondo! Se siete nel mondo, morirete con il mondo! Se siete di Dio, andrete con Lui nella risurrezione! Quindi cambiate la vostra natura stasera, dall'amore del mondo, le cose del mondo e tutti questi credi e altro, e guardate dritti al Calvario, verso il vostro sacrificio. Incontratelo là su quei terroni, perché è l'unico posto in cui Egli vi incontrerà. E gli metodisti dicono, nella nostra chiesa, i battisti dicono, i pentecostali, e questo, i presbiteriani, e questo. Ma Egli disse, io li incontrerò in un luogo, il luogo in cui ho messo il mio nome. Quello è Gesù Cristo. Ecco dove Dio mette il suo nome. È l'unico posto in cui vi incontrerà, ed è Cristo, la parola. È lo stesso ieri, è cresciuto nei piedi, le cosce, ora nella testa, preparandosi ad andare, manifestando la sposa nella piena misura, così come lo sposo. Ora andiamo al nostro testo, proprio velocemente, per circa 10 minuti, poi concluderemo. Ora il nostro testo, vogliamo tutti considerarlo. Era accaduto ancora come il nostro testo, come era accaduto di solito. Dio mandò il suo profeta, come egli la parola aveva promesso in Malachia 3, manderò un messaggero davanti alla mia faccia per anticipare la sua venuta. Ora, se volete rivendicarlo per dimostrarlo, Matteo, l'11 capitolo, rivendica lo stesso. Quando i discepoli di Giovanni vennero e videro Gesù e dissero, Giovanni in prigione, disse, siamo venuti per chiederti se egli, l'occhio d'aquila di Giovanni si era appannato. Ed era in prigione, si preparava a morire, disse, andate a chiedergli. Vedete, Giovanni disse, oh, il suo ventilabro nella sua mano, e gli purgherà completamente il suo granaio. Pensava che il millennio sarebbe iniziato proprio allora, pensava che il granaio fosse pronto, ma doveva morire e andare nello stelo, sorgere per formare la vera sposa. Così disse, e radunerà il suo grano nel granaio e brucerà quel fuoco. Osservate quel precursore di Cristo in quell'epoca, ciò che disse sarebbe avvenuto. Il grano, e spero non stiate dormendo, il grano è qui, sarà radunato nel granaio, era quella sposa, quella parte di essa. Ma che cosa disse che accadrà allo stelo? Sarà bruciato con fuoco inestinguibile. Cercate salvezza ora mentre potete, siete il grano, non lo stelo. Vedete, entrate nella vita, non nella vecchia forma morta, andate dentro la vita di Cristo, la parola resa manifesta, la resa manifesta e rivendicata così. Questo è il tempo della raccolta, la trebbiatrice sta arrivando, fareste meglio entrare nel grano perché il guscio sarà lasciato indietro. Ora scopriamo che avvenne Gesù, per finire la mia citazione qui, questo Matteo 11, vedete, e lì non diede a Giovanni, gli disse, ora aspetta, darò a Giovanni un libro su come comportarsi un credente in prigione. No, gli disse, state qui attorno e guardate cosa avviene. Tornate, mostrate a Giovanni ciò che accade. Gli storpi camminano, i ciechi vedono, i morti vengono risorti e il Vangelo è predicato ai poveri. Proprio esattamente ciò che il profeta disse sarebbe avvenuto. E benedetti saranno coloro che non si scandalizzeranno di me. I suoi discepoli attraversarono la collina e gli si girò e disse, cosa siete andati a vedere quando siete andati a vedere Giovanni? Siete andati a vedere un uomo che si interessa di soffici vestimenti e così via, colletti inamidati e tutto questo, sapete? Disse, sono nei palazzi dei re, baciano i bambini, seppelliscono i morti, non sanno come maneggiare una spada a due mani, vedete? Disse, che cosa siete andati a vedere? Una canna agitata tra qualsiasi vento? Avanti Giovanni, ti darò più soldi se vieni qui, e bene, benedetto Dio, non sono più metodista, sarò pentecostale, sarò presbiteriano, sarò questo, quello o l'altro, con condizione che ci siano più soldi. Non siete mai andati a vedere una canna scossa dal vento? Disse, cosa siete andati a vedere? Allora un profeta? Disse, sì, è più che un profeta. Giovanni aveva appena dato a Gesù il più misero tributo che poteva, sapeva che doveva venire in quel modo. Gli chiese dopo che l'aveva presentato e visto quel segno sopra di lui, disse, questo è il Messia? Poi viene e si chiede, sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Ma guardate, Gesù, sapendo questo, si girò e gli diede un tributo e disse, cosa siete andati a vedere? Una canna agitata dal vento? E disse, non c'è mai stato fino ad oggi un uomo nato da donna grande come Giovanni. È giusto, quale complimento fece all'uomo? Ma guardate, eccolo, la profezia era adempiuta proprio davanti alla loro faccia con la venuta di un precursore, esattamente ciò che Malachia disse. Ora, quello è Malachia 3, non Malachia 4. Giovanni Battista era Malachia 3, Gesù disse così. Quando gli chiedono, disse, perché dicono gli scribi? Gli disse, egli è già venuto, hanno fatto ciò che hanno detto. Ma ricordate, Malachia 4, immediatamente dopo il profeta di Malachia 4, la quarta venuta di Giovanni Battista o di Elia, la quinta venuta sarà Apocalisse 2, i due testimoni, quando verrà per i rimanenti dei giudei. Ma Dio ha usato quello stesso spirito 5 volte, grazie. G-I-E-S-U, è tutto sempre stato Gesù. F-E-D-E, G-R-A, Z-I-A, e così via. E il numero 5 è il numero di grazia, ed egli lo usò. Non lo usò solo 3, non lo userà solo 2, 3, 4, lo usa 5 volte. Notate velocemente, mentre finiamo. Gli disse, questo è colui di cui fu detto, io mando il mio messaggero davanti al mio volto, ma in Malachia 4, immediatamente dopo quel profeta profetizzò, l'intera terra deve essere bruciata, e i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. Vedete? Esattamente. Vedete, quella è la profezia di Malachia 4. E notate in Luca 17, dove gli disse, negli ultimi giorni sarà come Sodoma e Gomorra di nuovo. L'avete afferrato? Abbiamo di nuovo Sodoma e Gomorra? Intere nazioni, guardatele, guardate ciò che ha appena detto in merito all'Inghilterra. L'intera cosa è pervertita. Anche il cibo è pervertito. E guardate qui con la scienza. Vedete Read the Digest? Che dal mese scorso dicono, ragazzini e ragazzine attraversano la mezza età tra i 20 e i 25 anni, li ho incontrati nella riunione, ragazzini in menopausa, 20-22 anni di età, in menopausa. Che cosa è dovuto? La perversione, ibridazione. È esattamente ciò che ha corrotto l'intera cosa, ha corrotto il corpo, non siamo altro che una confusione di, proprio come una pianta ibrida. Prendete una pianta ibrida e mettetela fuori, ogni germe ci correrà, ma una genuina pianta originale, un germe se ne starà lontano, non può starci sopra. Ed ecco qual è il problema con la Chiesa, l'abbiamo ibridata. Ecco qual è il problema con il vecchio cavallo di Perry Green lassù, che ha disarcionato quel ragazzo l'altro giorno, non è altro che un vecchio cavallo selvatico, vedete? L'unica cosa che gli è proprio come un mulo, egli è un mulo, non sa chi è suo papà, sua mamma, non sa niente. È mezzo mulo, è mezzo cavallo, è mezzo questo, è asino, non sa che cos'è, non potreste mai aspettare tutta la vita per arrivare a calciarvi. È giusto, potete chiamarlo e dire, vieni bello, tirerà sulle orecchie, oh, 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 oh. Vedete, come alcuni di questi che dicono i giorni miracoli sono passati, oh, oh, oh. Questi mezzo sangue, supposti essere membri di chiesa cristiani, non lo sto dicendo come scherzo, ma la verità, ma un genuino puro sangue, fratello, egli sa chi era suo padre, chi era sua madre, chi era suo nonno e sua nonna, potete insegnargli qualcosa, è gentile, è un genuino cristiano che è nato dallo Spirito Santo e riempito con la potenza di Dio e la parola, sa chi è suo padre, chi è sua madre, chi è suo nonno, chi era sua nonna, sa tutto in merito a ciò, potete insegnargli qualcosa, ma mezzo sangue. Ecco cosa sono arrivate le chiese ibride fra il mondo e le organizzazioni religiose, e mettendo dentro una piccola parola qui, una piccola parola là, giusto abbastanza da ingannare, è giusto. Quando vedete la vera parola di Dio resa manifesta, come fecero Caiafa e loro, la rifiutano, non sanno, ibridi. Ora scopriamo in questo messaggio anche Isaia 43, rivendicò Giovanni, e gli disse la voce di uno, un profeta che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate il suo sentiero. La Chiesa non gli credeva, perché non era del loro gruppo. Quel profeta
sorse da un deserto. Crebbe non conoscendo nessuno, su di lui aveva lo stesso spirito che aveva Elia, era un uomo del deserto, odiava le donne immorali. E ricordate come Elia, che fece sì che gli fu tagliata la testa, fu Jezebel. Jezebel fu la causa della sua morte, lo scacciò nel deserto. Giovanni Battista, un altro amante del deserto, un cacciatore, un boscaiolo. Osservate, non aveva istruzione. Osservate il suo testo, non era come un teologo. E gli disse, oh voi generazione di vipere, la cosa più sudicia che potete trovare nel deserto, la spregevolezza, era un serpente. E chiamò quei sacerdoti, voi generazioni di vipere, chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira a venire? Non iniziate a dire, noi apparteniamo a questo e abbiamo questo e quello, perché vi dico che Dio è capace da queste pietre, deserto, anche lascia che ciò che usava è posta alla radice dell'albero, ogni albero che non porta buon frutto sarà battuto e gettato nel fuoco. Amen. Era un predicatore della natura, un grande uomo di Dio, visse per un breve tempo, ma certamente divampò un incendio su tutta la terra, scioccò quella generazione in quei 6 mesi di suo ministero. Dio lo fece crescere per 30 anni per ottenere da lui quei 6 mesi, ma Dio lo fa alla sua maniera, gli sa qual è il suo raccolto. E scopriamo ora che questo è esattamente ciò che era avvenuto. Non li credettero perché non era dei loro. Non lo credettero, fecero come al solito, non lo videro. Non credettero alla parola di Dio di Malachia 3, altrimenti avrebbero visto chiaramente alla lettera che questo era quel precursore. Non avevano avuto un profeta per 400 anni ed eccone uno che all'improvviso sorge sulla scena, vedete? E la gente, i credenti, credettero che lui era quello, vedete? Non credettero ciò, non credettero, perché quando videro la lettera completamente confermata, ciò che gli disse avrebbe fatto, ed ogni cosa la videro chiaramente rivendicato quando la parola viene proprio nell'acqua verso il profeta, si trovavano là. Ci sono molti che disputano su quella scrittura là in merito a Giovanni, vedete? Giovanni disse, io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu da me? Gesù disse, lascia che sia così, perché così, ma così ci conviene, cioè doveroso, conviene adempiere. Bene, Giovanni, essendo tu il profeta, sai che il sacrificio deve essere lavato prima di essere presentato, e io sono quel sacrificio, e tu sei un profeta, e lo sai. Allora li permise, lo battezzò, vedete? E sapeva che era così. Guardate, lo derisero, lo chiamarono un selvaggio, urlante, un fanatico incolto. Come al solito, quel profeta precorreva alla prima venuta di Gesù. Non dico che non ci sono oggi le stesse imitazioni del genuino, lo imitano certo, ma ricordate, dove vedete un dollaro falso ci deve essere un dollaro vero da cui quello è stato fatto. Quando vedete l'imitazione dell'essere un cristiano ci deve essere un vero cristiano qualche parte, perché se fosse così quello sarebbe l'originale. Dovete arrivare all'originale, ma controllate il primo e vedete se l'originale è proprio esattamente con la promessa. Se lo è, allora credete la promessa dell'epoca. Allora la profezia di Giovanni fu rivendicata nell'ordine di Dio, la parola venne al profeta e lo rivendicò veramente come tale persona. Di nuovo Gesù venne in un diverso dalla loro comprensione di quella profezia, non la compresero in quel modo. Ora scenderemo ora alla fine, ma secondo la parola del profeta essa fu adempiuta alla lettera. La profezia fu adempiuta, ma nel modo in cui loro pensavano che fosse non fu in quel modo. Come potevano comprendere e sapere qual era giusto o sbagliato per vedere se era rivendicato da Dio? Se era Dio che interpretava ciò che aveva detto, erano sorti dei falsi Gesù, avevano guidato uomini, un mucchio 400 fuori nel deserto e altro, ma non dimostrò mai di identificarsi nella parola, vedete come gli disse. Gesù, quando gli venne, doveva essere un profeta. È giusto. E oggi, prima che Gesù venga ancora, l'intera manifestazione della persona di Gesù Cristo deve essere manifestata in carne. Pensateci. Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo, quando il Figlio dell'Uomo sarà rivelato. Che cos'è rivelato? Svelato, fatto conoscere. Il segreto era stato portato alla luce e rivelato. Nel giorno in cui il Figlio dell'Uomo sarà rivelato, il mondo sarà nella condizione di Sodoma. Ci siamo giunti, non è vero? Sì, quanti lo credono? È in una condizione di Sodoma, ed è esattamente giusto. Guardate dove si trova ora. Ricordate, ci sono sempre stati 3 gruppi di persone, in ogni gruppo di persone che riunite, cioè falsi credenti, increduli e credenti. Ci sono in ogni gruppo, li hanno sempre avuti, c'erano i sodomiti, c'erano quelli di Lot e c'era Abramo. Il gruppo di Abramo era chiamato fuori, non era in Sodoma, tanto per cominciare. Ora osservate il loro messaggio, avevano aspettato un figlio promesso, aspettato per anni. Dio aveva mostrato ad Abramo molti grandi segni e prodigi, ma ecco Dio che scese lui stesso come un uomo. Dite, quello era un angelo. Abramo lo chiamò Signore, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, Qualsiasi lettore della Bibbia sa che quel maiuscolo S-I-G-N-O-R-E è Elohim, nel principio Dio, Signore Dio. Elohim, l'onnisufficiente, Abramo lo chiamò Signore Dio, Elohim. Ora notate, c'erano due persone che scesero a Sodoma con un messaggio e predicarono ai sodomiti. Non compirono nulla, ma li accecarono, poiché il predicare il Vangelo acceca l'incredulo. Ma osservate che genere di segno ricevete il gruppo di Abramo. Ora, dovremmo essere la progenie di Abramo, Isacco era la progenie naturale, ma la progenie di fede, la fede nella parola promessa, la parola promessa, non mancatela, era quella progenie reale, quella era la progenie, la fede di Abramo. Essendo morti in Cristo, siamo la progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. Notate, quando tutto questo stava avvenendo giù a Sodoma, c'erano due ministri laggiù che predicavano con un grande messaggio. C'era uno che rimase lassù col gruppo di Abramo, che non perdeva tempo in sciocchezze con quel gruppo laggiù. Ora osservate colui che rimase col gruppo di Abramo, che genere di segno diede loro, e disse, ora ricordate il suo nome, era Abram, alcuni giorni prima di ciò, ed era S-A-R-A-I, non S-A-R-A, principessa. E quest'uomo con la schiena girata alla tenda, le donne a quel tempo erano diverse da come sono ora, devono uscire per curarsi degli affari del marito e ogni altra cosa, sapete, ma allora non lo facevano, rimanevano dietro. Così loro, così quegli angeli erano posti là, il messaggero, e gli disse, Abraham, dov'è tua moglie S-A-R-A, Sara? Come faceva a saperlo? Come faceva a saperlo? Abraham disse, è nella tenda dietro di te. E disse, vi visiterò, secondo il tempo che vi ho promesso. Vi visiterò. E Sara, in un certo senso, rise fra sé. Con la schiena girata alla tenda, e disse, perché Sara ha riso? Dicendo, come possono avvenire queste cose? Se lei non fosse stata in Abraham, in quel tempo la sua sposa, Dio l'avrebbe uccisa. Così faremmo noi oggi con la nostra incredulità se non fossimo in Cristo. Quella ci tiene proprio là, vedete? E non poteva ferire, neanche poteva prendere Sara senza ferire Abraham, vedete? E così ricordate, Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vediamo ognuno d'accordo con il mondo, in una condizione di Sodoma. Ho preso un quotidiano di Los Angeles, qui molto tempo fa, e diceva, penso fosse gli omosessuali crescono del 20-30% a Los Angeles, ogni anno crescono di così tanto. Oh, è orribile! Nel nostro governo e dappertutto ogni cosa diventa proprio pervertita. È giusto, l'intera cosa, l'intero sistema, la Chiesa ed ogni altra cosa è pervertita. È un'epoca pervertita. Ora, voglio chiedere qualcosa a voi teologi, dei miei fratelli. Ora, non sto parlando contro di te, mio caro fratello, sono qui per aiutarti, fratello. Sono qui per prendere posizione su ciò che la parola di Dio dice che è giusto, sostenere la vostra mano e portare questa folla di persone fuori da questa cosa, giusto? Ma guardate qui, non abbiamo mai avuto prima un messaggero giù a Sodoma il cui nome finisca con H-A-M, fino ad ora. Abbiamo avuto un Spurgeon, Wesley, un Lutero e un'altra cosa, ma mai prima un messaggero internazionale il cui nome finisca in H-A-M. È giusto? Vedete? G-R-A-H-M. Sei lettere, G-R-A-H-M, Billy Graham, quel famoso evangelista, una grande opera di Dio, l'uomo è mandato da Dio, ha messo giù così chiaramente quella giustificazione e colpisce la nazione con essa, vedete così? Non c'è, guardate ora Roberts alla denominazione pentecostale, quando ce n'è mai stato uno così? Sei lettere, non sette, Abraham è A-B-R-A-H-M, sette, Billy Graham è G-R-A-H-M, sei. Ora, osservate i messaggeri, guardate al tempo in cui ci troviamo, mai un tempo nella storia, guardate gli stessi segni che egli ha promesso che avrebbe dato a ogni gruppo, guardate dove si trovano. Lo stesso esattamente in posizione, posto proprio in ordine. La natura, il mondo, ogni cosa, posto proprio esattamente nel tempo. Ora, non mancatelo mentre tracciamo il resto di questa scrittura. Velocemente ora, perché vi sto trattenendo troppo a lungo. Chiamate, guardate qui. E secondo il profeta, egli venne esattamente proprio alla parola, proprio esattamente nel tempo. Ora, guardate ora l'epoca in cui viviamo. Non stiamo vivendo proprio in quel tempo di Sodoma? Osservate il messaggero del gruppo di Abraham. Osservate i numeri, le lettere, la numerologia, il suo nome. Dite, non c'è niente in un nome. Non lasciate mai che qualcuno vi dica quello. Perché cambiò il nome di Abraham in Abraham e Sarai in Sara? Perché gli cambiò Simone in Pietro e tutti quegli altri? Vedete, certo che c'è. Esattamente. Ecco il motivo per cui dico non chiamate vostro figlio Ricky o Elvis qualcosa. Elvis significa gatto, Ricky è un ratto. Vedete, quando dite esattamente giusto, Les o qualcosa, non chiamate mai uno dei vostri figli ciò. Se è così, cambiatelo, c'è gente. No, no. Se credete che sia un servitore di Dio, non attaccate quel nome su quel povero bambino, vedete. No, signore, dategli un altro nome oltre a quello. Mai. Non avrei mai dovuto spostarmi su quello perché sono fuori argomento. Ma l'ho detto ed è tutto. Ora ecco cosa farete. Non sapete quando lo dite, vedete? Chiamarò lui straniero, chiromante, un diavolo, un Belzebù. E dissero, egli si è fatto Dio. Oh, mai. Non ha detto Isaia il profeta, egli sarà chiamato l'Iddio forte. Isaia 9, 6. Un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato, e il governo sarà sulle sue spalle, il suo nome sarà chiamato Consolatore, Principe di Pace, Dio Forte, Padre Eterno. È giusto. Anche San Giovanni 1:1, nel principio la parola era proprio Dio, la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Lo credete? Egli era un profeta, ma era più che un profeta, egli era il Dio profeta. Perché dovete venire? Ricordate, gli venne nei tre nomi di figlio. Venne prima nel nome del figlio dell'uomo, non si chiamava mai figlio di Dio. Lo sapete? Vedete, egli venne nel figlio dell'uomo, un profeta, Geova stesso, il padre, chiamò Geremia figlio dell'uomo, un profeta e figlio dell'uomo. Egli venne dopo il giorno di Pentecoste e gli tornò nella forma dello Spirito Santo, Spirito soprannaturale. Ora egli è il figlio di Dio. Nel millennio sarà figlio di Davide, seduto sul trono di Davide. Vedete, egli verrà, egli è figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Davide. Oh, la Bibbia è piena di queste pepite d'oro, non possiamo prenderle tutte in una sera, ma proprio sì, adatta di posizionare per questo ora. Domani potremmo non iniziare mai, potremmo essercene andati prima di domani, potrei predicare una persona che sarà morta prima del mattino, io potrei andarmene prima del mattino. Fratello, sorella, non è un mito, sono fatti reali, non sappiamo in quale tempo se ne andremo e non avrete alcuna possibilità dopo che quell'ultimo respiro lascerà il vostro corpo. Mettetelo in ordine ora, non aspettate fino al mattino, potrebbe essere troppo tardi. Notate, ora gli avevano fatto proprio esattamente ciò che i profeti dissero che avrebbero fatto, proprio come lo stanno facendo in questo stesso giorno dell'epoca laodiceana. Se volete guardarlo, leggete Apocalisse 3, cieca, nuda e non lo sa. Rifiutando Cristo, quando egli inizia a rivelarsi ancora in quel seme, lo stesso che era andato nel terreno e ritornato per essere la sposa e lo sposo sono la stessa carne e sangue, lo stesso ministero, la stessa cosa, facendo proprio esattamente ciò che egli ha fatto, lo Spirito. Ed ecco che stanno imitando e facendo un'altra cosa, ognuno al suo libro, e corre, e questo, non avete mai sentito tali sensazioni, e ho sentito l'odore di un diavolo, tutto questo, tanto non scritturale quanto può essere, e la cosa genuina già sta proprio là davanti a loro, e si allontanano, non appartengono alla loro organizzazione, ma vedete, proprio ciechi guidano i ciechi, non cadranno tutti nella fossa, ciecati dalle tradizioni denominazionali dell'uomo, lo mettono fuori dalla chiesa, come Dio disse che avrebbero fatto in Apocalisse 3, come di solito, come profetizzato. Notate come Gesù si fece conoscere da questi discepoli, ora, e concluderemo, questi due discepoli, Caiafa, Cleopa, piuttosto del suo amico. Ora siamo nella resurrezione, il mattino dopo la resurrezione, la prima resurrezione, che bel mattino. Gesù è risorto dai morti, vivente fra il suo popolo. Che pensiero meraviglioso. Egli è qui, lo stesso oggi, come era in quel giorno, perché egli è lo stesso ieri e oggi, e rivelandosi più oggi di quello che ha fatto in qualsiasi altra epoca da quel giorno. Passò attraverso il grano, lo stelo, il guscio, ora è tutto passato, siamo di nuovo nel grano, vedete, siamo di nuovo nel grano. Conosciuto come, sapete, osservate ora come si fece riconoscere queste persone, ora ricordate come loro Messia, per prima di concludere, della parola promessa dell'epoca. Notate, egli apparve al, come egli disse che avrebbe fatto ai profeti, notate, stolti e tardi di cuore a credere che tutto ciò che i profeti hanno scritto di lui doveva essere adempiuto. Osservatelo, fa riferimento proprio ancora alla parola di Dio e lì non viene mai fuori e dite loro, non mi riconoscete? Sono il Messia che è risorto. Non lo disse mai. Vedete, egli diede loro quella scrittura come fece Giovanni che gli altri, vedete, egli devono afferrarlo loro stessi, devono giudicare da loro stessi. Ora, non addormentatevi, giudicate voi stessi. Stolti, tardi di cuore a credere a tutto ciò che i profeti hanno detto che doveva avvenire. Quale rimprovero per coloro che dichiaravano di conoscerlo, vedete? Notate come egli si avvicinò all'argomento. Non venne mai dritto fuori, come ha detto con i miei fai, disse, ebbene, non sapete che io sono il Messia per quest'epoca? Non sapete che sono io? Il vero servitore di Dio non si identifica mai in quel modo. La Scrittura identifica chi egli è. Certo, lo farà. Ma richiamò l'attenzione a ciò che i profeti avevano detto di cercare nell'epoca del Messia. Lo vedete? Ritorna proprio indietro, stolti, tardi di cuore a non credere che tutto quello che i profeti hanno detto in merito al Messia doveva accadere. Egli, come Giovanni, lasciò che la parola della Bibbia lo identificasse, ciò che egli era per loro. Quello avrebbe dovuto renderlo abbastanza chiaro, se la parola lo aveva identificato. Quello doveva essere chiaramente colui che era la promessa a cui stavano guardando. Sapevano che doveva qualcuno doveva venire sulla scena in quel tempo. Ebbene, disse, lasciatemi mostrare ciò che la parola dice che doveva accadere in questo giorno. E non sto io stasera cercando di dirvi parola per parola, fino alle posizioni, i luoghi, i nomi, i numeri, un'altra cosa, e tutti i segni, i tempi e tutto, che siamo proprio qui al tempo della fine? Certamente potete vedere ciò di cui sto parlando, vedete? Guardate, è così chiaro che non dovrebbe servire altra identificazione. E gli disse, quando era qui sulla terra, investigate le scritture. In esse pensate di avere vita eterna, e se sono ciò, testimoniano che chi io sono, vedete, chi io sono, notate? Egli iniziò con Mosè, il profeta, un profeta. Deuteronomio 18,15. Sto osservando qui le scritture. Deuteronomio 18,15. Mosè disse, Signore Dio vostro, vedete, Dio gli parlò sulla cima del monte, e oh mai, il tuonare, dissero, lasciate che il Signore, lasciate che Mosè parli, no, ma non Dio, che non moriamo. E disse, hanno detto bene, io non parlerò più loro così, ma susciterò loro un profeta. E quello è stato il suo messaggio per tutto il tempo. Ecco cosa deve stabilire l'intera cosa alla fine. Deve proprio perché la parola del Signore deve venire al profeta. È l'unica cosa a cui può venire. Se non lo fa, spezza la parola di Dio e gli fa dire qualcosa di sbagliato, vedete, non andrà mai in un seminario, va ad un profeta, e il profeta è mandato da Dio, ordinato, e come sapete che lo è, e non ciò che ha detto l'uomo. Abbiamo avuto degli Elia, dei mantelli, vesti, così via, mantelli, ogni genere di assurdità è uscita dall'organizzazione e ogni altra cosa, ma verrà su questa terra tramite la promessa di Dio, un genuino servitore di Dio, identificato da Dio tramite la sua parola, che è la risposta di questo giorno, che metterà in ordine la sposa, una vera piccola minoranza della Chiesa, e la porterà su, è giusto? E gli presenterà, ecco, c'è uno di cui, colui di cui vi ho parlato, vedete che verrà. E tutto quello che i profeti hanno detto di lui è per quest'epoca? Ebbene, certamente, sarebbe interessante averlo sentito dire ciò, non vi sarebbe piaciuto sentirglielo dire tutto ciò che i profeti hanno detto, ricordate, egli disse ciò che i profeti dissero riguardo a lui stesso, citando se stesso, ciò che gli disse, egli era la parola, citando, ora ascoltiamo le parole che gli disse, vi piacerebbe sentire ciò che disse loro, continuiamo solo la loro conversazione prima di fermarci. Ora furono istruiti su tutti gli ultimi avvenimenti della crocifissione, della storia del sepolcro, la tomba e le donne che lo avevano visto e un altro lo aveva visto, così via, e gli disse, lo avevano aggiornato su ciò e gli proseguì proprio con la parola in merito, citando se stesso tramite la parola. Ora guardate, in Zaccaria 12, da aver citato Zaccaria 11,12, perché egli fu venduto per 30 pezzi d'argento. Non doveva il Messia essere venduto per 30 pezzi d'argento? Nei Salmi 41,9, egli fu tradito dai suoi amici, vedete? In Zaccaria 13,7, dimenticato dai suoi discepoli. In Salmi 35,11, accusato dai falsi testimoni. Da Isaia 35,7, muto dinanzi ai suoi accusatori, non aprì mai la sua bocca. Molto bene, sì. Isaia 56, egli fu frustato. Salmi 22, e gli gridò alla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutte le mie ossa mi riguardano, mi hanno forate le mani e i piedi. Guardate le profezie di cui gli parlò. Isaia 9,6, un figliolo c'è nato, una vergine concepirà, così via. E anche nei Salmi 22,18 loro divisero le sue vesti fra loro. Isaia 7,14, una vergine concepirà. Salmi 22,7 e 8, lo resero un deriso dai suoi nemici, i suoi supposti essere i suoi amici, i suoi nemici, la Chiesa. E in Salmi 22 ancora egli era non un osso, doveva essere spezzato, ma gli forarono le mani e i piedi. Isaia 53,12, morì con i malfattori. In Isaia 53,9, fiaccato e sepolto col fratello ricco. E in Salmi 16,10, egli fu risorto dai morti. Davide disse così, non permetterò che il mio santo vegga la corruzione, neppure lascerò la sua anima all'inferno. Egli fu risorto dai morti. Malachia 3, Giovanni Battista era suo precursore. E tutti questi simboli che egli potrebbe aver usato fino a Isacco, che era il suo simbolo sul monte dove suo padre Abramo lo portò, in Genesi 22. Era ora che iniziassero a vedere chi aveva adempiuto queste scritture che erano promesse per quel giorno. Fu allora, dopo che si era fatto tardi, che iniziarono a vedere, oh, ebbene, aspetta un minuto, sai una cosa? Sapevano allora che il loro amico crocifisso Gesù era quel profeta che era promesso. Lo seppero perché, vedete, non erano stati istruiti sulle scritture. Ma ecco tutte queste cose che dovevano accadere alla croce, tutte queste cose stolti, tardi di cuore a comprendere tutto ciò che i profeti hanno detto, come il Messia doveva soffrire ed entrare nella sua gloria, sorgere il terzo giorno. Continuano ancora, oh sì, è giusto, dicono che egli non ardeva i nostri cuori dentro di noi, dissero, non sorprende che i loro cuori ardessero. Le profezie che gli stava dando, che erano adempiute, allora iniziarono a comprendere che il loro amico, l'uomo con cui mangiavano, con cui parlavano, con cui si associavano, con cui pescavano, giacevano nei boschi, che quello adempiva ogni parola della promessa dell'ora. Eccolo, avevano camminato per 6 miglia. Sembrava un tempo molto breve, immagino, avevano sentito un sermone di 6 ore sulla profezia rivendicata. Un po' più lungo di quello che abbiamo avuto stasera noi, vedete? Ora si stava facendo tardi, sul far della sera, le luci della sera erano arrivate. È lo stesso ora, chiesa. Le luci della sera sono giunte. Ebrei 13:8, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, eventi chiariti dalla profezia, lo stesso oggi. La luce della sera promessa dal profeta di Dio in Zaccaria 14:7 possa ancora aprire gli occhi del vero credente verso gli eventi che stanno avendo luogo oggi, che sono dimostrati dalle profezie che siamo al tempo della fine. Gesù sta arrivando. Lo stesso è, egli dice, ci sarà un giorno che non sarà chiamato né giorno né notte. Disse, ma sul far della sera ci sarà luce. Ora sappiamo geograficamente che il sole sorge ad est e tramonta ad ovest. Ora il profeta dice, ci sarà un lungo lasso di tempo che sarà cupo come un... Non potrebbe essere chiamato giorno o notte, come un giorno scuro, tenebroso. Ora, dov'è sorto il figlio? Ora, quello era il FIGLIO di cui stiamo parlando, che il FIGLIO naturale sorge all'est e tramonta ad ovest, proprio lo stesso Dio, proprio lo stesso il sole piuttosto, e il FIGLO di Dio sorse prima all'est per la gente orientale. E ora, dopo che se ne andò, che cosa hanno fatto? 300 anni dopo iniziarono la loro prima organizzazione, la Chiesa Cattolica Romana. Passarono attraverso l'epoca oscura e ne uscirono, e cosa hanno fatto? La stessa cosa, è stato un giorno di... non è stato chiamato giorno o notte. Avevano abbastanza ordini, credettero che egli era il figlio di Dio e camminarono nella luce che avevano, si fecero delle chiese, costruirono ospedali e scuole e così via, e seminari, mandarono i loro figli a scuola, ma il profeta disse, ci sarà di nuovo luce sul far della sera. Il figlio spunterà ancora, ci sarà luce, che cosa? Lo stesso figlio, F-I-G-L-I-O, che fu rivelato in carne nel tempo del mattino, là in passato sarà rivelato di nuovo nel tempo della sera. Ora, confrontate San Luca 17:30. E in quel tempo, come fu ai giorni di Sodoma, il tramonto del mondo, nel tempo cui il figlio dell'uomo sarà rivelato, ci sarà luce sul far della sera. La strada della gloria, di certo troverei. Oh, mai, gente, dove ci troviamo? Le azioni si spezzano. Israele si risveglia. I segni che i profeti predissero. I giorni dei gentili sono contati, gravati da tormenti. Osservate la scivolare nell'oceano. Ritornate, dispersi, alla vostra casa. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siete riempiti con lo Spirito, abbiate le lampade conciate e pulite. Alzate gli occhi, la vostra redenzione è vicina. Fareste meglio. Fratello, sorella, è un tempo pauroso. Osservate le cose che sono profetizzate, osservate le cose che accadono, osservate tutta la profezia adempiuta, allora vedremo di che cosa si tratta tutto questo. Non è un mucchio, un susseguirsi di fanatismo, è Dio che conferma le sue parole esattamente, esattamente. La roccia è percossa, amici, fuggite ad essa più velocemente possibile. La profezia sta rivendicando il giorno in cui viviamo. Chiniamo i capi. Caro Dio, vi rendete conto del giorno in cui viviamo, amici? Osereste disputare con Dio? Osereste dire che Egli non ha ragione? Quando l'ha dimostrato, Egli è il suo stesso interprete. Volete servire Lui? Ora con i vostri capi chini e i vostri cuori chini, fratello e sorella. Questo potrebbe essere il nostro ultimo tempo di riunione. Potremmo mai, se non tornerò fra un anno o due da oggi, se vivrò, ci saranno molti che sono qui ora, che allora non ci saranno, e vi incontrerò alla sbarra del giudizio e risponderò per quello che ho detto stasera. Davanti a Dio, mentre siete nel vostro giusto senno, fareste ora questo per Dio, se sapete che siete, guardate solo voi stessi nello specchio di Dio, la Bibbia, non importa chi siate, e dite: io so che sono molto lontano dall'essere una figlia di Dio, guarda il modo in cui agisco, sono molto lontano dall'essere un figlio di Dio, guarda il modo in cui agisco, ma Dio, non voglio trovarmi qui, io voglio sforzarmi verso quel posto, voglio alzare, che alziate le mani a Dio, proprio chiunque siate, ovunque siate, in tutto l'edificio, sì, voglio essere un figlio di Dio, voglio essere una figlia di Dio, voglio adempiere ogni cosa che il mio Signore ha comandato. Ora voi, Dio vi benedica, penso sia il 90% dell'uditorio. Ora guarda qui, amico mio, e se tu fossi vissuto nei giorni in cui sentivi predicare Giovanni, se fossi vissuto nei giorni in cui Gesù era qui, quale parte avreste preso? Se fossi vissuto in Gesù, ricordati, se fossi vissuto là in passato, sarebbe proprio come ora. Lo stesso Gesù si sta facendo conoscere tramite la sua parola, vedi? Ed essa è molto impopolare. Ma lasciate che vi dica, non sto cercando di dire alle persone di lasciare la chiesa o altro, voglio che andiate in chiesa, non dimenticate di riunirvi insieme, ma ciò che sto cercando di dirvi è di spingere, fate pressione verso il regno di Dio, prendete queste cose del mondo, chiesa, pentecostali, voi gente state diventando troppo mondani, state seguendo troppo il mondo, è proprio semplice, continuate a guardare la televisione, tutte queste cose, il modo in cui stanno facendo tutto questo, per prima cosa i seminari, le scuole stanno iniziando a compromettersi qua e là, e questo, quello e l'altro, per prima cosa deve essere in quella maniera. La chiesa pentecostale è stato il mio più grande supporto. Non posso dire niente contro essa, ma ecco ciò che sto gridando. Fratelli miei, uscite! Chiamate, non avete queste riunioni che eravate soliti avere. La gente non è più come era solita essere. Ma Gesù Cristo è lo stesso! Andiamo in Lui! Ora con le mani alzate, ricordate, c'era una roccia percossa nel deserto. E quella fonte è ancora aperta stasera. La loro roccia è stata percossa, Cristo. Egli è quella roccia percossa. E stasera, per quanto ne so, la Chiesa potrebbe essere il tempo di chiamare, potrebbe essere già passato, non lo so, non posso dirlo. Ricordate, la gente continuò proprio ad avere riunioni proprio ugualmente dopo la crocifissione di Gesù e tutto il popolo, essi si venivano salvati e si continueranno proprio a predicare, diranno che vengono salvati ogni cosa proprio come il mondo continua ora. Com'era? Dicono, ma allora sarà troppo tardi. Mentre hai una possibilità, fratello mio, mentre hai una possibilità, sorella mia, entra nel regno di Dio. Non devi entrare sotto altro se non pura fede per credere alla sua parola. Egli è quella parola. Signor Gesù, so che ora mi sto guardando nello specchio della parola di Dio. Oh, quanto sono mancante. Ma caro Dio, stasera qui, in questo lunedì sera, qui a San Bernardino, California, in questo auditorium qui, questo è tutto ciò che ho, Signore. Ma lo do a Te. Mi prenderai così come sono, Signore, mi lascerai fuggire molto velocemente alla croce. Vedo anche i messaggeri, vedo il tempo, vedo la chiamata fuori da Sodoma, vedo i segni, vedo il gruppo di Abraham che riceve la luce, vedo la manifestazione. Gesù reso manifesto ancora proprio fra noi com'era. Vedo tutte le cose che Tu hai promesso, vedo gli imitatori, vedo che Tu hai detto che come fu ai giorni di Mosè, ma questi Yanei e Ambre sarebbero tornati per imitare, tuttavia rimangono ancora in quella stessa discarica in cui erano. Vedete, non potevano seguire Mosè attraverso quella parola e portare quei figli fuori là nel deserto perché erano associati in Egitto. Non potevano farlo, sebbene avessero fatto le stesse opere che fece lui, ma la loro follia fu resa manifesta e la Bibbia dice che è il così dice il Signore, avverrà ancora negli ultimi giorni. E lo vedete con i vostri stessi occhi se siete spirituali. Io sono... Non riesco, non posso spiegarlo, non è necessario che io lo spieghi. Le mie pecore ascoltano la mia voce. andiamo a Lui ora, mentre abbiamo una possibilità, lo farete? Se avete bisogno del battesimo dello Spirito Santo, se avete bisogno di ridedicare una nuova vita, e il vostro pastore non vi disprezzerà, vi amerà per questo. Date solo voi stessi completamente a Dio stasera mentre siamo qui. E siamo, se so che è stato duro, tagliente, strano, non lo faccio per essere cattivo, lo faccio per essere onesto. Lo faccio perché vi amo. Amo Dio e lo faccio per cercare di aiutarvi. E veramente, amico, io credo e con tutto il mio cuore, con tutta la mia fede, credo che il messaggio viene da Dio. Ve l'ha dimostrato durante gli anni. Ora ascoltate, stasera arrendete ogni cosa che avete, ogni cosa di cui avete bisogno, credo con un vero cuore arreso, se solo vi alzerete in piedi, alzerete le mani verso Dio e direte, caro Dio, eccomi. Prendimi, Signore. Non cercherò più di usare la mia mente o la mia interpretazione. La Tua parola dice che devo essere santo, devo rinascere, devo essere riempito con lo Spirito e allora lo Spirito mi guiderà in tutta la verità. Caro Dio, eccomi, guidami. Farete non più di questo. Se farete non più di questo, alzate la mano e dite, sono disposto a farlo, sono disposto. Allora alziamoci tutti in piedi. Proprio come sono. Senza alcun appello, se non che il tuo sangue è stato versato per me. E che mi esorti a venire a te. L'unica porta di Dio. Ora prendete tutto, il vostro lavoro, ogni altra cosa, la vostra stanchezza, ogni cosa. E se ora moriste? Proprio come sono, tu riceverai, riceverai, perdonerai, metterai. Riceverai perché vorresti alzare la mano su questa strofa ora? Prometterò, crederò agnello di Dio io vengo. Ora, mentre l'organista continua a suonare, che ognuno di noi, giovani e adolescenti, volete diventare come questi qui fuori sulla strada, questo mucchio di teppisti? Sorella, vuoi portare i capelli corti quando per il tuo onore di Nazirea verso Dio dovresti avere i capelli lunghi? È una vergogna che lei si tagli i capelli. Vestiresti queste piccole vecchie gonne e altro che indossano oggi questo vestito immorale col tuo corpo si mostra attraverso la fuori sulla strada. Sai che ogni uomo che ti guarda commette adulterio con te nel suo cuore? E tutti i presenti così? Lo sapete, donne? Voi che portate il trucco, che c'è solo una donna della Bibbia che abbia mai portato il trucco e Dio la diede in pasto ai cani? Una Jezebel, un nome che è stato odiato sin dal suo giorno a motivo del suo agire. Sapete che era Elia il profeta che maledisse ciò e la chiamò in quella maniera? Sapete che era Erodiade che Giovanni il Battista seguì? Voi non volete essere quella cosa di Hollywood del mondo. Se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Fratello, amico ministro, niente, per favore, comprendetemi, sono vostro fratello. Volete associarvi? E voi, membri di chiesa, di qualche chiesa, metodista, battista, qualsiasi cosa siate, volete trattenervi in quella denominazione perché vostra madre, vostra nonna si aggrappava a quella? Lei uscì da una tale cosa simile a quella. Quella era la luce di quel giorno, quella come i tempi di Noè, questo è un altro giorno. Dite bene, io ho avuto... Questo non è il giorno di Pentecoste. L'epoca pentecostale è passata. La Pentecoste è finita. Questo è il tempo del raccolto, vedete? È il tempo del raccolto. Il grano, l'acqua è già stata versata, il grano sta maturando.
entra nel grano. Mio caro fratello, ascoltami, credimi. Se mi credete essere un servitore di Dio, che ognuno alla propria maniera chini il capo in umiltà e offra la preghiera che noi sappiamo di dover offrire. Dio, prendimi come sono. E fratello e sorella, pongo anche me stesso sull'altare stasera. Dio, modellami, rendimi differente. Fai qualcosa, Dio, rendimi nella tua maniera. Pensate sia facile stare qui e tagliare le persone a pezzi in quel modo. È una cosa difficile da fare, ma guai a me se non lo facessi. Caro Dio, mentre questo uditorio china la propria testa e il cuore in questi solenni momenti di chiusura di questa lettura della Bibbia, quando vediamo la rivendicazione dello Spirito Santo che ha scosso questa nazione avanti e indietro, grandi risvegli, segni, sapendo che qualcosa deve seguire ciò, e poi vedere quei sette angeli scendere là sulla cima di quel monte là in Arizona, quando persino le riviste in tutta la nazione l'hanno riportato. Vedere Gesù Cristo là nei cieli, guardare giù e dire che in Apocalisse 10:7, nel messaggio del settimo angelo, questi suggelli sarebbero stati aperti, i misteri di Dio sarebbero stati resi noti, che i riformatori non vissero abbastanza a lungo per divulgarlo. E qui questi sette suggelli che suggellavano l'intera cosa devono essere aperti in questo giorno. Vedere tutti questi grandi segni e prodigi che sono stati compiuti, rivendicati, predetti prima che cadessero, e mai una volta tu ci hai delusi, ma hai portato a compimento proprio come era stato detto. Caro Dio, ci rendiamo conto che Gesù Cristo è in mezzo a noi. Sappiamo che Egli è qui. Egli è qui stasera, l'Iddio invisibile è qui con noi e può confermare ogni promessa che Egli ha fatto nella Sua parola. Come tu hai preso posizione e le hai dimostrate con le schiene voltate nel primo inizio, prima che gli imitatori entrassero in scena, Signore, o entrassero nella la gara, come a dire. Hai mostrato e dimostrato, profetizzato e detto esattamente il modo in cui sarebbe accaduto, e vediamo che è avvenuto in quel modo. E Padre Dio, sappiamo che non può essere l'uomo, deve essere Dio. Quindi sappiamo che tu sei qui stasera, perdonaci i nostri peccati. Caro Dio, tu hai guarito le nostre malattie, ora perdona i nostri peccati, Signore, per non essere quel tipo di cristiani che dovremmo essere, non professando di essere un uomo o una donna del pieno Evangelo, ed ecco che ci troviamo depressi come dei polli denominazionali. Aiutaci, caro Dio, prendici, scuotici col tuo Spirito Santo, e se c'è qualcosa in noi che non è come te, toglilo da noi, Signore, e poni i nostri piedi sulla santa parola di Dio. E lascia che lo Spirito Santo bruci in fondo al nostro cuore, tolga tutte le scorie dell'incredulità e le scorie di questo giorno. Oh, sorgi e scuotici. Concedilo, Dio. Nettaci, modellaci, formaci. Dio, concedilo. Se c'è qualcuno qui stasera, Signore, che sta tenendo quel granello nel suo cuore, quel gene di Dio che ha ordinato alla vita dalla fondazione del mondo, io so, Signore, che sono destinati ad ascoltare in quest'ora. Così prego, Dio, che Tu riempia la loro anima e li illumini con un fresco battesimo dello Spirito Santo e li mandi per la loro strada gioendo e felici. Signore Dio, loro li do a Te. Non so chi siano, Tu sì. Sono responsabile solo di predicare la Tua parola, Signore, come Tu la riveli. Tu sei responsabile del resto di ciò. Dove cade il seme, io soltanto lo getto. Signore Dio, io prego che sia caduto nel buon suolo ricco, che molti lo vedano, Signore, e sorgano come cristiani splendenti in questi ultimi giorni, in cui la grande cosa che stiamo aspettando che venga verrà in fretta. Concedilo, Signore, e prendi la Tua chiesa, la Tua sposa, e portala a casa. La vediamo mettersi in ordine. Vieni, Signore Gesù, affidiamo tutto a Te, nel nome di Gesù Cristo, per i risultati. Amen. Io l'amore, io l'amore, perché per primo mi amò. Questo la mia salvezza alla croce. Lo amate? Ebbene, allora dovete amarvi l'un l'altro. Stendete le mani uno all'altro mentre lo cantate ancora. Io l'amo. Primo mi amo, eu que estou da minha salveza à la cruz.
Ora, diamo a lui lode. Quanti conoscono questo cantico? Lo loderò, lode all'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria a voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia. Cantiamolo ora.
Io loderò, loderò, loderò all'agnello immolato per i peccatori. Dategli gloria voi tutte genti, perché il suo sangue ha lavato via ogni macchia.
Non vi sentite tutti inettati? Alzate le mani e dite: oh, quello mi fa sentire bene. Fratello, amo quei canti, c'è l'antica, voi no? Scendono nel cuore.
Loderò, loderò noi, loderò l'agnello ucciso per i peccatori. Dategli gloria voi tutte genti, perché sangue ha lavato via ogni macchia.
Alziamo solo le mani ora, lodiamo di ognuno di noi nel nostro modo. Signore Gesù, ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, ti diamo lode per un popolo chiamato fuori, fuori da Babilonia. Ti ringraziamo per il sangue di tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché egli ci purifica in questo momento. Noi chiediamo perdono per i nostri sbagli, la nostra stupidità, Signore, il nostro inciampare al buio. Oh Dio, possiamo alzarci e splendere e camminare nella luce della sera ed essere il frutto dell'albero che sta sorgendo tramite le luci della sera. Concedilo, caro Dio, ci affidiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Ora con i capi chini vi porgo ai pastori che sostengono il servizio.